Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
E 7 minuti, eccoci in diretta con Colpo Gobbo come tutti i venerdì dalle 2 alle 4. Sono tornato al mio posto, il saluto vi arriva come quasi tutti i venerdì da Dario Ghiringhelli e da Luca in regia. Dicevo, sono tornato al mio posto perché l'altra settimana non c'ero, sono andato alla un workshop, anzi molto molto interessante, di cui poi avrete letto da più parti il resoconto, organizzato dalla Piace Formazione. Ne abbiamo parlato anche sabato a Tutta la Juve Che Vuoi, dove sono intervenuti Claudio Chiellini, Fassone, insomma davvero molto molto interessante. Oggi invece ci sono, fra poco arriverà anche il mio socio Luigi Schiffo, che arriva al volo come sempre da scuola. Una giornata che è importante perché arriviamo da una settimana stranamente vuota da impegni, è l'unica settimana in cui non ci sono stati impegni infrasettimanali di questo mese. Purtroppo un impegno ce lo siamo tolto da soli, perché avendo perso giovedì la partita di Coppa Italia contro l'Atalanta, non avremo la possibilità di giocare le due semifinali, perché ricordiamo che la semifinale è ancora rimasta l'unica gara della Coppa Italia a giocarsi con la doppia sfida di andata e ritorno. E quindi insomma cerchiamo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo alleggerito il calendario. Il bicchiere mezzo vuoto chiaramente vede una Juve che non potrà competere per quello che da molti era ritenuto, di fatto da me compreso evidentemente, l'unico obiettivo effettivamente alla portata per poter alzare un trofeo a fine stagione. Nel frattempo c'è stata la giornata di campionato contro la Lazio, questa settimana tutto tranquillo, e poi adesso si ricomincia con insomma un tour de force abbastanza importante, perché domani si parte evidentemente con il derby d'Italia alle 20:45 di domani sera, poi ci sarà il Galatasaray, poi ci sarà il Como in casa, poi il ritorno col Galatasaray e poi Roma-Juventus. Quindi 5 partite molto 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 importanti, con un ritmo serrato che una volta in più ci permetteranno, fra 2 settimane e mezzo, perché sono tutte mercoledì domenica, di fare un ulteriore piccolo punto della situazione, visto che a parte l'Inter domani, che è forse troppo avanti, lo stesso Bremer nelle interviste di queste ore ha detto che ormai lo scudetto purtroppo è andato, ma le prossime 2 avversarie della Juve sono quelle che stanno contendendo fondamentalmente la quarta posizione, ovvero il Como, che affronteremo fra 10 giorni in casa all'Allianz alle 15, e la settimana successiva la Roma, che invece dovremmo affrontare all'Olimpico dopo averla battuta in casa per 2-1 nel giro d'andata. Quindi ancora di più, diciamo, proprio viste anche le avversarie che avremo davanti, queste 5 partite diranno qualcosa della nostra stagione. Dicevo mercoledì domenica, in realtà poi insomma è un modo che ormai è diventato di dire, visto che peraltro noi appunto giochiamo domani e la partita di andata col Galatasaray è martedì. Questa è un'altra cosa, sapete, che ha generato diverse polemiche, no? Perché comunque la Juve ha poche ore a disposizione per riposare, considerando che giochiamo martedì in trasferta alle 18:45, quindi proprio la prima delle partite di questi playoff che si disputerà, perché li apriamo noi con la partita alle 18:45. Con l'ulteriore piccola polemica nella polemica che il Galatasaray le gioca oggi, quindi avrà altre 24 ore in più oltre a giocare in casa, al vantaggio di giocare in casa, e arriverà con 24 ore di riposo in più rispetto alla Juve, che invece appunto giocherà domani sera a San Siro, quindi anche in trasferta, per quanto sia una trasferta breve, una trasferta corta, perché insomma da Milano a Torino ci sono poi un paio d'ore di pullman, però insomma è comunque una partita in trasferta che vedrà la Juve rientrare a notte fonda, comunque dopo la mezzanotte abbondante nella notte fra sabato e domenica. Quindi tutta una serie di situazioni che si andranno chiaramente a sommare, che dovremo andare a valutare, e vedremo anche come reagirà la Juventus in una partita che da più parti mi viene da pensare che possa essere affrontata in maniera diversa rispetto alle ultime, perché la Juve solitamente i big match quest'anno non li ha sbagliati, tranne forse, anzi senza forse, sicuramente ha sbagliato quello di Napoli al Maradona, dove però lì ci ha messo un po' di suo Spalletti, diciamo la verità, perché è una formazione un po' fantasiosa che forse in quel momento era un po' fin troppo azzardata. Però insomma tutte le altre, compresa la sfida al Napoli in casa, la sfida alla Roma in casa, quella col Milan, quella con ma anche con la Lazio, mi viene da dire, perché poi gli episodi li abbiamo visti, sia quelli da rigore che anche insomma gli episodi diciamo banalmente della partita, no? di come la Juve avrebbe dovuto e potuto già essere avanti alla fine del primo tempo e si era invece ritrovata sotto. Mi aggancio un attimo, leggo il messaggio di Stefania su Twitch, anche al vocale che abbiamo sentito poco fa. Io, Stefania, sono d'accordo con te rispetto a quello che diceva Antonio nel vocale. Io Antonio Conte non lo rivorrei sinceramente alla Juventus, a maggior ragione per quello che sta succedendo a Napoli. Cioè, Conte sta dando spesso la dimostrazione di essere uno che o le cose vanno veramente solo ed esclusivamente come vuole lui, oppure non ce n'è. Per cui io sinceramente faccio fatica a rivedere, già l'avrei affaticato ad accettare quest'estate. Adesso poi, con quello che è capitato anche quest'estate, dico la verità e mi rivolgo ad Antonio, il nostro ascoltatore, mi stupisce che ci sia ancora così tanti tifosi che lo rivorrebbero indietro, perché già per come ci ha lasciato una volta, in più anche per come si è comportato quest'estate, dove si sa da più parti che l'accordo era già stato praticamente trovato e poi c'è stato, diciamo, il dietro front proprio di Conte per rimanere a Napoli un altro anno, oltretutto per come sta andando al Napoli quest'anno, io sinceramente farei proprio fatica a rivederlo sulla panchina della Juve. Domani sera c'è la partita, non c'è la consueta conferenza stampa del prepartita, o meglio ci sarà alle 15, non alle 16, quindi la seguiremo con voi fra meno di un'ora ormai. La novità è che non parlerà mister Spalletti, ma dovrebbe parlare, dico dovrebbe perché insomma le indicazioni sono che dovrebbe parlare capitano Locatelli, ma Luca, prima di entrare in studio, mi diceva che ha sentito una notizia che potrebbe essere cambiato il nome del tesserato, quindi potrebbe non essere Locatelli a parlare, quindi la conferenza alle 15 ci sarà, ma potrebbe esserci qualcun altro. Io sono andato nel frattempo a cercare, tutte le indicazioni che ho trovato continuano a confermare Locatelli, comunque fra 45 minuti e poco più lo scopriremo. Vedi anche Max sempre su Twitch ci dice: continuare con Spalletti, basta, ritorni. Insomma, ma siamo tutti abbastanza d'accordo. Massimiliano da Roma ci scrive sulla nostra messaggistica: mi piacerebbe vedere Ildiz in posizione centrale e non spostato tutto a sinistra, in tal modo può andare più facilmente al tiro. Cambiasi invece ha un contratto speciale che deve essere sempre titolare, sta facendo più danni della grandine e speriamo che riescano a contenere Di Marco. Guarda Massimiliano, la questione di Cambiasi ormai sta diventando spinosa. E stiamo facendo adesso su Cambiaso il ragionamento che l'anno scorso facevamo su Comenius, vi ricordate? Perché anche lì si chiedeva: ma ha un contratto, cosa ha fatto a Motta Comenius per essere titolare tutte le partite, no? Perché non ce lo si spiegava, se non per il fatto che era stato pagato veramente talmente tanti soldi che l'anno scorso, soprattutto il primo anno, non era forse pensabile di panchinarlo, a meno che invece a Motta davvero non piacesse così tanto che anche non disputando delle partite di altissimo livello l'ex allenatore della Juve lo volesse sempre in campo. Cambiaso oggettivamente sta diventando un fattore in negativo, anche domenica contro la Lazio, positivo e negativo in realtà, perché il cross per l'1-2 di McKennie effettivamente lo mette lui. Io però sono dell'idea che una parte diciamo così di responsabilità anche sul gol del 2-0 della Lazio ce l'ha Cambiaso, perché Isaksen gli va via troppo facilmente alle spalle e lui secondo me avrebbe potuto opporsi, intanto fare un pochino più di attenzione sul lancio e poi opporsi in maniera anche forse un pochino più vigorosa rispetto a quello che ha fatto, dove praticamente l'ho lasciato andare dritto per dritto. Poi anche lì, colpe o non colpe di Di Gregorio, il tiro era molto forte, molto ravvicinato. Io faccio, non avendo mai fatto il portiere, faccio fatica a definire quel tiro parabile, però qualcuno sostiene che invece ci siano delle responsabilità di Di Gregorio e quindi mettiamoci dentro anche le sue, però chiaramente a monte il problema lo ha generato, diciamo, Cambiaso, che io continuo a sostenere, ed effettivamente secondo me non ha fatto così male, dovrebbe giocare dall'altra parte come ha fatto nel primo tempo con la Lazio, ovvero in alto a destra, perché lì vengono più fuori le sue doti tecniche. Se fa l'errore tecnico là davanti è meno dannoso rispetto a che quando capita magari all'altezza della tre quarti nostra, o come fa con Bandà che addirittura lo manda dritto in porta, peggio che peggio come ha fatto a Parma, dove addirittura con un colpo di tacco volante mette la palla nell'angolino. E credo che Cambiaso in questo momento, dove ha evidentemente delle difficoltà di scelta, no? A livello proprio di scelta, di giocata a livello mentale, sia meglio tenerlo un po' più avanti, un po' più lontano dalla nostra porta, un po' più vicino a quella dell'avversario, e per fare meno danni, diciamo, a casa nostra, e per generarne di più all'avversario. Abbiamo due vocali, mi dicono dalla regia, cominciamo ad ascoltarne uno allora.
Professori, buongiorno, Marco da Imola.
Ciao Marco, buongiorno a te.
Cosa dire? Forza, grinta ragazzi. Contro tutto e contro tutti, perché qui veramente sono senza faccia, senza reputazione, senza dignità, ma ce ne stanno facendo sotto gli occhi di tutti. Cioè sono veramente in... cioè non c'è aggettivo per dire come definirli questi, questa massoneria calcistica. Vabbè, ciao.
Marco, un po' avvilente questo messaggio. Io evidentemente ti riferisci non ai giocatori in questo caso, ma alle scelte arbitrali. Io guarda, io più che le scelte arbitrali in assoluto, è Gila che non capisco che cosa abbia, che sia esentato da qualsiasi tipo di intervento, perché all'andata su Conceição lo step on foot lo fa lui, al ritorno l'intervento su Cabal lo fa lui, e non si, all'andata addirittura ve lo ricordate, no? Ci sono le immagini in cui lui fa lo step on foot e poi si mette le mani in testa perché sa di averla combinata, no? Eppure la combinata, lo sa, ne è cosciente, si autocolpevolizza, eppure il rigore non viene dato. L'altra sera, insomma, anche qua era sotto gli occhi di tutti, con in più, oltre al danno, la beffa, viene da dire, no? Perché il gol annullato a Comenes, che tira di destro, tra l'altro, roba che non succederà, credo, mai più nella vita, è stato annullato, forse giustamente, mi viene da dire, perché in teoria a me verrebbe da dire che quel gol era da annullare, io l'ho visto dalla porta, ho visto Thuram davanti, poi però rivedo le immagini del gol dell'Inter con Lautaro che fa lo stesso movimento, del gol del Milan con, credo, Nkunku che fa lo stesso movimento, forse Leao, del gol dell'Atalanta con l'attaccante che fa lo stesso movimento, e allora dico, ma se erano gol quelli, che sono ma uguali, con la stessa distanza dalla porta, lo stesso movimento a saltare il portiere, e allora, cioè, nella stessa azione non mi dai un rigore, mi annulli un gol che da altre parti è stato dato buono, e quindi si dà un po' fastidio. Però io mi porto Marco, mi porto il buono di quella partita, che nonostante gli errori o l'errore, insomma, mettiamoci gli errori, visto che sono due, anche se sono nella stessa azione, la Juve è rimasta dentro, ha continuato a combattere, ha continuato a crederci, e siamo arrivati a prendere un punto che a un certo punto sembrava veramente disperato, no? Perché la Juve raggiunge il pareggio a 20 secondi dalla fine del recupero, quindi ha continuato a premere, ha continuato a fare il suo gioco, ha finalmente sfruttato anche il nuovo arrivo, in questo momento mi viene da dire, che è Boga, che si è inserito benissimo. Lo stesso Boga ha fatto un'intervista molto bella proprio ai canali ufficiali della Juve, che quasi si sente di ringraziare la Juve per averlo quasi salvato dalla situazione che lui stava vivendo a Nizza. E ha una piccola, insomma, un amico francese, chiamiamolo così, in realtà sono due, perché sia Kalulu che Thuram hanno giocato e lo conoscono, si conoscono molto bene. Boga è proprio il simbolo, secondo me, di questa voglia che ha la Juve, e lo stesso Kalulu, no, se vogliamo, perché Kalulu, quando fa il gol del 2 pari, prende la palla, corre al centro del campo perché vuole provare a andare anche a vincere la partita, quindi io voglio effettivamente ripartire da lì. Ho visto che è arrivato Luigi, allora ascoltiamo nel frattempo un vocale, così diamo tempo al socio, collega e amico di entrare in studio nel frattempo. Perfetto, beh, sentiamo il vocale lo stesso, che così continuiamo a chiacchierare.
Ciao Dario, ciao Luigi.
Ciao Luca. E Luigi arriva.
Forza Juve.
Poi glielo racconto.
Allora Dario, come al solito comincio con te.
Vai.
E ti chiedo un dubbio di formazione, che è Miretti al posto di McKennie. Giusto da capire cosa ne pensi. O Kostic, cioè, come terzino al posto di Cambiaso, vedete? Mentre Luigi, hai visto? Abbiamo il signor La Penna, quella penna, Ecco, più si amichetti al VAR. Detto ciò, visto che parliamo di derby, il derby più bello che ho vissuto, a parte questo qui recente del 4-3, il 3-2 a San Siro di Higuain, forza Juve.
Ciao Luca, mi piace molto perché Luca ci manda sia l'audio che il vocale, praticamente con la trascrizione dell'audio, così è sicuro che o lo ascoltiamo o lo leggiamo, ma così lo vediamo sempre. Allora, poi a questo punto leggerò a Luigi la parte che è riferita a lui. Allora, io su Miretti, il titolare, sai che con me sfondi una porta aperta, nel senso che io amo Miretti e mi piacerebbe vederlo molto di più in campo. Faccio fatica a pensarlo al posto di McKennie, perché in questo momento credo che McKennie sia veramente insostituibile. Allora, se l'idea è metto McKennie in mezzo e metto Miretti in mezzo e McKennie sulla destra, visto che peraltro con Seisao non è neanche al 100%, non è sicuro che possa partire titolare, allora sì. Per quanto io ami Miretti, forse amo ancora di più McKennie in questo, ma non da oggi, chi ci segue da tempo lo sa, io lo dico dal primo giorno che insomma McKennie secondo me ci avrebbe potuto dare soddisfazioni, e in più oggettivamente per il rendimento che sta avendo Weston in questo momento è credo forse l'unico davvero insostituibile, insieme mi viene da dire a Yıldız, che Perché davvero McKennie fa tutto, lo ha detto lo stesso Spalletti dicendo che praticamente è quasi il più attaccante che abbiamo, no? E l'ha fatto vedere anche domenica, perché il gol che fa, il gol del 2-1 è dell'1-2, se vogliamo essere proprio raffinati, è veramente un gol da attaccante puro, si butta in mezzo all'area, va a prendere il cross di Cambiaso, la schiaccia vicino al palo, fa veramente un grandissimo gol. Mi aggancio a quello che aveva già scritto prima Massimiliano, cioè quello di vedere Yıldız più centrale. Io non lo so Massimiliano, questa cosa la dicono in tanti, però poi alla fine, se vai a vedere, anche quando ho giocato domenica, quando è entrato Boga, Yıldız è stato spostato più centrale. Gli sono partiti un paio di saracche, come si diceva una volta, belle toste, però poi alla fine da lì, forse è più leggibile il suo tiro, no? Perché lui dalla sinistra ha questa cosa del saltare l'uomo, poi diventa forse ancora più imprevedibile, perché lui lì può rientrare sul destro e provare il classico tiro alla Del Piero, come ormai tante volte gli piace fare, può andare sul fondo, perché lui comunque crossa benissimo anche col sinistro, quindi ha la variante di andare sul fondo e poi crossare o provare a entrare dal fondo, dalla linea di campo, oppure anche come è successo tra l'altro a San Siro all'andata, l'anno scorso, quando la partita finisce 4-4, che lui tira di sinistro incrociato, perché lui tira veramente bene di sinistro, il gol nel derby dell'anno scorso l'ha fatto di sinistro dal limite dell'area e quindi può tirare anche col mancino. Credo che paradossalmente io invece penso, e infatti anche con la Turchia gioca lì, no? Se fosse così tanto meglio farlo giocare centrale, magari Montella potrebbe schierarlo in quella posizione, invece lui continua a giocare lì e non mi sembra che si lamenti. Io credo che questo sia davvero il ruolo di Yıldız, non come faceva in realtà Motta, che lo metteva quasi quinto di centrocampo e gli faceva fare tutta la fascia avanti e indietro, che arrivava al 60° con la palla al piede oltre alla metà campo con la lingua per terra. Invece lasciato là davanti a creare e a usare tutta la sua fantasia, la sua tecnica, la sua qualità, io personalmente credo che possa essere addirittura più letale in quella posizione lì. Un altro Luca, non è Luca da Cuneo, ma è un altro Luca che addirittura domani finirà malissimo. Consiglio Spalletti di non farsi prendere di mira dopo le parole sul fatto che non sono professionisti. Ma in realtà ha detto una verità Luca, nel senso che è così, ha detto soltanto una cosa vera. Poi che lui l'abbia, ci sia anche stata la nota polemica visto quello che era successo, ci sta anche, perché insomma oggettivamente, cioè l'errore e gli errori di quella partita sono davanti agli occhi di tutti. Però ha ragione, cioè di fatto gli arbitri non fanno gli arbitri nella loro vita, fanno altro e poi la domenica vanno a fare gli arbitri. E il professionismo purtroppo è quello. Secondo me il concetto suo è che ovviamente se sei professionista sai e devi forse anche prenderti delle responsabilità in più, no? Perché paradossalmente poi a un certo punto potrebbe dirti ma cosa vuoi da me, io non è neanche il mio lavoro quasi, no? Potrebbe quasi dire un arbitro, e avrebbe pure ragione, perché non fanno gli arbitri di professione. Andiamo con un altro vocale.
Ciao Vincenzo da Roma. Ciao, Vincenzo. Io rimango sempre della mia opinione: ad agosto mandare via Di Gregorio e comprare Marco Carnesecchi è il futuro, e noi dobbiamo avere il migliore portiere italiano del momento, dopo Donnarumma ovviamente, che è inarrivabile.
Vincenzo, guarda, questo è un altro tema importante di cui si è parlato tanto, che insomma Di Gregorio forse non è, anzi senza forse, per quanto io non lo trovi così scarso come in tanti dicono, sicuramente non è all'altezza dei Buffon, ma dello stesso Szczęsny, che sono gli ultimi portieri che abbiamo avuto, e probabilmente anche in questo momento in Italia ci sono dei portieri più forti, a partire da Carnesecchi, che però ragazzi, Carnesecchi il treno la Juve l'ha perso 2 anni fa quando è andato all'Atalanta. Carnesecchi era da comprare quando era la Cremonese, infatti l'Atalanta l'ha pagato penso 12-13 milioni, e adesso all'Atalanta come sempre se vai a provare a comprarglielo te ne chiederà tantissimi, e la Juve purtroppo non ha soldi da investire anche sul portiere. A meno che non arrivi un'offerta clamorosa per Di Gregorio, e sinceramente dubito, anche perché la Juve l'ha pagato un bel po' di soldi, mi sembra intorno ai 23-24 milioni dal Monza, ci si aspettava forse qualcosa di più di Gregorio, che ogni tanto fa delle parate clamorose, ragazzi, perché qualche cosa Di Gregorio ce l'ha anche fatto vedere, di parate molto importanti, e rimane sempre quel mezzo dubbio, ripeto, sul tiro di Isaksen dell'altra sera. Cioè io non, oggettivamente faccio fatica a dire che sia colpa sua, però quando rivedi le immagini, vedi che la palla gli passa proprio tra la testa, tra le mani e la traversa, forse qualche cosina in più mi viene da dire che lo potesse fare. Carnesecchi anche a me piace tantissimo, io al fantacalcio Carnesecchi, ragazzi, giusto per dirne una, no? Perché effettivamente è fortissimo, è giovane, ha almeno altri 10 anni di carriera davanti. Ribadisco che però ormai, essendo già andato all'Atalanta, mi viene da dire sarà molto 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 improbabile riuscire a prenderlo. Passiamo un testuale. Francesco da Pinerolo. Ciao Francesco, buongiorno a te, buon pomeriggio a tutti. Per mia fortuna festeggerò San Valentino con la mia dolce metà. Per la pochezza di questa Juve è più che sufficiente vederla sul telefono, quindi in realtà ci sarà un occhio che cade sulla partita. Non ho tanta voglia di farmi il sangue amaro anche domani. E non lo so, Francesco, io tanto sappiamo poi come funziona, no? Che poi se la partita a un certo punto prende. Tra l'altro, domani la partita si preannuncia, poi ovviamente dobbiamo vederla, ma abbastanza spettacolare, no? Perché la Juve gioca oggettivamente un bel calcio. L'Inter di Chivu ha, dalla sconfitta con la Juve, ha cominciato veramente a correre e a giocare molto bene. Ci sarà una sfida tra due attaccanti fortissimi contro la nostra difesa, che negli individuali è molto forte, perché Kelly e Bremer, secondo me, Bremer da sempre, e Kelly lo sta diventando, i centrali più forti che ci sono a disposizione in Serie A. La fase difensiva della Juve, che lascia un pochino a desiderare, è al punto che abbiamo visto nelle ultime partite, basta uno starnuto, la Juve fa 10 tiri e non segna, gli altri vengono avanti, come cantava Max Pezzali, fai un gran bel gioco, però se non hai difesa gli altri segnano, no? Quindi questo è molto molto in soldoni quello che sta venendo fuori la Juve di adesso. Io mi aspetto una partita divertente, di quelle partite che se non tifi né Inter né Juve te la godi tanto. Se tifi Inter e Juve, poi dipende ovviamente come va il risultato, ma potenzialmente mi aspetto una partita abbastanza spettacolare. Sentiamo un altro vocale, ce ne sono tanti.
La più bella vittoria fatta contro la Peschittese è il 9-1. Io non c'ero, ma godevo. Gianni da Canicattì.
Ciao Gianni. 9-1, sinceramente, se non te lo ricordi tu, penso di non potermelo ricordare neanch'io. Guarda, a me basterebbe che la Juve facesse, basterebbe, grasso che cola da tutte le parti, la primavera, mercoledì, in primavera c'è stato il derby d'Italia, chiamiamolo così, delle squadre dell'Under 20, Inter-Juventus tra l'altro, perché si giocava in casa dell'Inter, ed è finita 0-3 per noi. Tra l'altro vi invito ad andare a vedere il gol del 3-0 di Leone, una roba che faceva Quagliarella, no? Quel gol da centrocampo, lui prende la palla a centrocampo, vede il portiere fuori, tira e viene proprio la classica traiettoria a scavalcare il portiere, che poi prova rientrando a prendere la palla, ma la palla si infila sotto la traversa, un gol veramente clamoroso. Ecco, diciamo che i nostri giovani ci hanno fatto vedere la strada, diciamo così. Chiaro che poi i valori in campo, soprattutto della prima squadra, sono diversi, però insomma il derby d'Italia è una partita che l'abbiamo visto negli ultimi due, no? 4-4 a San Siro l'anno scorso, 4-3 all'Allianz quest'anno, cioè partite che solitamente sono molto chiuse, invece nelle ultime due edizioni hanno dato 8-6, quindi 15 gol in due partite, è una roba che in partite del genere è difficile da vedere. Vedendo i risultati, non il gioco, delle ultime due gare, mi è tornata una lontana paura. Giocatori normali, iperperformati da un ottimo allenatore, stanno forse scricchiolando per dare segni di involuzione, come già emerso con Motta e Tudor. Spero di no, questo è Fabio. Guarda, sul fatto che stiano scricchiolando non credo, perché in realtà ti dico, già il fatto che tu vai sotto 2-0 con la Lazio e riesci a portarla sul 2 pari è perché evidentemente delle qualità ce le hai. A me comincia a dar fastidio questa cosa del gioca bene ma non vince, perché come ho detto l'altra settimana, va bene per una squadra in mezza classifica, ha giocato bene, sta raccogliendo meno di quello che si meriterebbe, se lo fa l'Udinese di turno se lo può permettere, se lo fa, così torniamo a Tudor, la Cremonese di turno se lo può permettere. Una squadra che lotta per arrivare in Champions League deve giocare male e vince, scusate se lo dico proprio così, ma no, cioè giocare male no, deve vincere, poi che ci arrivi giocando bene o che ci arrivi giocando male è un altro discorso, detto che giocando male difficilmente vinci, però devi vincere, poi come avviene e poi cioè, se ne può discutere.
Radio Bianconera, nati per vincere. Colpo Gobbo.
Eccoci, arrivato qua anche Luigi Schifo.
Il diviso olimpico, sono olimpico. Che andiamo bene.
Tra l'altro, a proposito di Olimpiadi, facciamo i complimenti al Jay Medical per la Brignone.
Ma veramente, tutti quei giocatori della Juve che non sapevamo quanto ci mettevano, hai visto la Brignone? Anche Sinner so che va lì spesso, quindi. Evidentemente...
L'ho incrociato Sinner sabato, venerdì, quando sono andato con l'incontro al J Hotel. Quindi.
E quindi funziona bene, diciamo, il J Medical anche su altri sport.
Sì. Forse è meglio su altri sport.
Ma quest'anno diciamo che non ci sono gravi problemi, no, ecco, bisogna dire questo, poi facciamo tutti gli scongiuri,
no, ma forse sta iniziando a vedersi il lavoro di Burgess, si chiama, quel preparatore che
prima
preso.
Anche secondo me quello di Burgess e quello di Spalletti, insomma, credo che ci sia quello, e poi comunque quando ringiovanisci la squadra l'età media è bassa, certo, gli infortuni diminuiscono, è abbastanza logico. So che avanza una risposta a Luca da Cuneo, perché
sì, la tua parte, perché c'è sempre lui, fa sempre a me, io ho già risposto, tocca.
Dunque, con
tocca
me ce
te.
L'aveva già della,
sull'arbitravo di domani sera.
Occhio alla penna, verrebbe da dire, come nel film western.
Esatto,
diciamo.
Esatto.
Cosa vuoi che ti dica? Dopo aver visto le designazioni, ti ricordi già il tridente di Firenze, avevamo detto prima.
Sì.
Avevamo già detto anche prima di mettere i due arbitri napoletani ad arbitrare la Juve con la Lazio, non sembrava una cosa particolarmente illuminata, e i fatti poi ci hanno dato pienamente ragione. La penna ha qualche precedente negativo, con Juve-Fiorentina abbastanza focoso, diciamo così, in cui non diede un paio di rigori alla Juve, non espulse Borja Valero della Fiorentina, insomma, c'era stato un po', perché era poi finita 3-0, quindi poi è finito tutto in cavalleria naturalmente. Vediamo, insomma, Doveri è a bordo campo, quindi stavolta dovrebbe essere limitato il suo influsso, ma per sicurezza ha messo Abisso in sala VAR, perché hai visto mai che... Perché Chiffi l'unica volta mi sembra che abbia fatto il VAR con la Juve, sia stato l'unico in un certo senso a difendere una decisione giusta pro Juve in sala VAR, se non mi ricordo male, qualche tempo fa. Però
tu hai questa memoria sui varisti in cremorosa. No, ma sai che io proprio per principio, per evitare di farmi venire il fegato amaro ancora prima della partita, io non guardo chi è l'arbitro.
Ma guarda, io
tanto poi lo insulti allo stadio, però io veramente non lo guardo, perché non voglio sapere, non me lo voglio neanche ricordare, perché poi succede che dico: "No, vedi, domani c'è questo qui".
No, però guarda, io ho iniziato, devo dire, anch'io la pensavo tranquillamente così, ho sempre detto l'arbitro migliore è quello che non sai neanche che nome ha, perché vuol dire che la partita è andata liscia, non ci sono state cose particolari, invece adesso c'è questo protagonismo. Ma dopo che ci hanno messo Ceccarini in tutte le salse per 28 anni, ho iniziato anch'io a vedere un po' cosa succede, diciamo, anche nei confronti della Juve da parte della classe arbitrale, perché poi quei nomi lì invece circolano un po' meno. Allora è anche giusto che ci sia un bilanciamento, visto che a livello di comunicazione purtroppo si crea poi quel famoso sentimento popolare bla bla bla, su cui poi la giustizia sportiva non vede l'ora di intervenire in una certa direzione e non in quell'altra. Tra l'altro, finisco con le polemiche, così
vai così poi andiamo.
Anche il calendario non mi convince di nuovo tanto, perché la Juve adesso gioca 5 partite ogni 3 giorni, 4 fuori casa, e siamo a un altro record, dopo essere stata l'unica squadra ad aver giocato 3 trasferte consecutive per 2 volte nel corso della stagione, quindi un po' più di attenzione. E soprattutto Galatasaray gioca oggi e poi si gioca, la Juve gioca domani sera, e
prima,
si gioca alle 18 del giorno della Champions.
18:45, guarda, ci regalano questi 45 minuti.
Persino meno delle 72 ore canoniche tra una partita e l'altra.
Con doppia trasferta, perché Milano e Istanbul.
Vabbè, Milano e Istanbul, forse il volo l'avrebbero preso da Milano. Non lo so.
Ma non credo che rimangano là,
poi tornano, poi vengono qua col Como, poi vanno di nuovo di qua. Insomma, un po' di giro.
Credo che stavolta non andrà là il giorno della partita, perché diventerebbe complicato fare
A Istanbul direi che è meglio andarci.
E poi perché 18:45 è molto presto.
Anche se arrivi la mattina sei molto ravvicinato. Forse abbiamo già Domenico Marchese. Ciao Domenico. Ce l'abbiamo?
Lo sentiamo?
Sì, eccomi.
Ciao Domenico, buongiorno.
Allora,
buongiorno a voi.
Sei in macchina, deduco.
Sì, esattamente, sto andando alla conferenza.
Certo.
Che è di Locatelli, ci confermi? Sì.
Sì, confermo che si tratta di Locatelli al posto di Spalletti, quindi è stata una scelta fatta presumibilmente per non inflazionare la presenza di Spalletti, visto che lunedì ci sarà anche l'altra conferenza stampa in vista della partita col Galatasaray in Champions, poi ci sarà anche successivamente quella di Juventus Como, insomma, per non fare 3 conferenze stampa nel giro di una manciata di giorni, hanno preferito, secondo me anche in maniera giusta,
evitare anche, anche quella più a rischio polemiche, diciamo la verità,
sì, sì.
Diciamo le altre partite ci stanno, ma Inter Juve è sempre un po' a rischio, quindi dice vabbè, facciamo riposare qua.
Io pensavo per la questione degli arbitri della ZIN,
anche del professionismo, poi c'è il bacio giornalista, tutto assieme, insomma, ecco.
Ma secondo me non è tanto per quello, sì, ma più probabile per Juve Inter,
ecco.
Però devo dire che c'è anche Locatelli che mi pare che sia un degno rappresentante della juventinità, ecco, mettiamola così.
Poi il capitano, sì, quindi insomma. Sì,
esatto. Tanto una delle domande di oggi sicuramente sarà cosa ha pensato quando ha fatto quell'errore, mi viene da dire, no? Nella partita, quella che ha portato poi al gol della Lazio. Sì, il primo dei gol di domenica, insomma.
Ah sì, sicuramente, quello potrà, anche se in realtà Spalletti ha cercato di giustificarla, o comunque di spiegarla, più che giustificarla,
sì.
Dicendo che probabilmente sono le tante cose che chiede lui. Sì, secondo me c'è anche del merito di Maldini, perché
sì, certo.
Ha fatto un'ottima partita. Ne parlavo con il collega mio collega di Repubblica, Gamba, dicevamo proprio che potrebbe davvero essere il ruolo di Maldini, soprattutto in un calcio un po' diverso dal solito come quello di Sarri, ecco, un centravanti che pressa, che ha capacità di giocare con i compagni, che attacca alla profondità, potrebbe regalare delle soddisfazioni ai tifosi della Lazio.
Sicuramente una gliela già regalata a casa della Juve, ma comunque in linea di massima, vabbè, quella dinastia lì difficilmente sbagli comunque, di padre.
Sì,
adesso siamo alla terza generazione, sì. Vediamo per quanto è una cosa più unica che rara, no? Tre generazioni di Serie A, che adesso poi torniamo su Juve Inter, che sicuramente è l'attualità, però in effetti...
Spiace che non sia nel Milan, ha detto sinceramente, ma non per qualcosa... Per rendere ancora più da libero cuore la storia, ecco.
Ma magari poi ci arriva col tempo, chi lo sa, tanto è giovane, non si sa mai, le strade del calciomercato sono infinite. Invece chiedo se secondo te questo ruolo che abbiamo visto di Cambiaso più avanzato con Cabal terzino, una cosa che secondo te è legata a un discorso di turnover generale in vista dell'Inter, oppure se un nuovo ruolo che magari, come ha fatto con Kop Meiners, che l'ha arretrato per cercare di recuperarlo psicologicamente, con Cambiaso fa il contrario, lo allontana dalla sua porta, così se fa errori è meno grave, insomma.
Ecco, secondo me questa chiave di lettura potrebbe essere quella un po' più attinente alla realtà, nel senso che Cambiaso sta vivendo proprio un momento difficile per questi blackout improvvisi che ha, sono successi due o tre volte, sono iniziati, se ricordate, o comunque i primi sentori si erano avuti quando fece quell'errore a Lecce.
A Lecce, dopo aver segnato. Lui, tra l'altro, all'ultimo minuto si era
A Lecce dell'anno scorso, però, perché anche quest'anno ha fatto l'errore con Lecce. Però
a Lecce dell'anno scorso, hai ragione.
Quando voleva fare tomba in mezzo al campo.
Esatto.
Che costò due punti alla Juve. È l'inizio forse, cioè proprio la certificazione della crisi, è un inizio di un periodo molto complicato per la Juve. La probabilità che la scelta di Spalletti sia stata fatta con questo intento è molto alta, anche perché allontanandolo dalla propria porta, si disinnescano un po' eventuali errori, ecco, mettiamolo così, e c'è anche un po' meno pressione, per quanto sia necessario fare tutte e due le fasi per qualunque giocatore.
Poi comunque la cosa da ala l'ha fatta bene con la Lazio, la cosa da terzino no, quindi forse anche un segnale, esatto, che va in quella direzione.
Anche se in realtà i campetti, chissà, anche se siamo ancora un po' lontani dalla partita, per il momento lo mettono titolare. Domenico, ti chiedo una cosa: c'è un giocatore di cui tra l'altro stamattina Ottolini ha confessato che effettivamente si sta lavorando al rinnovo, che è McKennie, no? Che in questo momento sembra veramente forse il più insostituibile di tutti in questa Juventus, quindi in questo momento sembra che il giochino sia McKennie e Yıldız, mi viene da dire, più altri 9 che gli giocano intorno, perché poi alla fine McKennie da una parte o dall'altra lo si fa giocare sempre. Può essere secondo te che se non ci fosse la disponibilità di Conceição lo rivediamo esterno, magari con Miretti dietro Jonathan David di turno, oppure rimarrà lui lì e si cambierà qualcuno al posto di Conceição?
Ma io credo che la possibilità di la grande qualità di McKennie sia quella di non di non disturba, che non disturba il manovratore, nel senso che ovunque tu lo metti, lui ci sta, ma non solo ci sta, fa anche la differenza. E questa cosa l'ha spiegata molto bene Spalletti, ha detto che nel calcio moderno in cui sì, si può parlare di posizioni più che di zone in cui si gioca, più che di ruoli, ma soprattutto c'è un aspetto che è fondamentale, che sono i duelli, e McKennie vince i suoi duelli. Li vince nell'uno contro uno, soprattutto senza palla, li vince quando c'è un cross. È un giocatore che è diventato indispensabile, fondamentale, e che ha una capacità di adattamento che è il suo vero talento, perché poi lui non ha grandissime doti tecniche, anche se ultimamente si vede che ha molta più confidenza con la giocata, con
sì, la prova spesso, la prova spesso la giocata.
Sì, poi ha preso fiducia a colpi di gol, diciamo, sì. Quelli aiutano sempre la salute. Invece per quanto riguarda il confronto con l'Inter, direi che questi 12 punti di differenza sono frutto praticamente tutti delle partite con le medio-piccole, perché l'Inter le vince tutte e la Juve ha lasciato in giro, lasciamo perdere tutti i discorsi arbitrali, ha lasciato in giro tanti punti dalla cintola in giù della classifica, e l'Inter questa cosa non lo fa. Nelle partite secche invece è nata meglio la Juve che non l'Inter. Tu come valuti, insomma, le percentuali in queste partite qua? No, ma come la presenteresti, insomma, questa partita tra Juve e Inter?
La presenterei come la partita che per entrambe è fondamentale. Penso che poi naturalmente in conferenza stampa Chivu e Locatelli diranno che sì, è importante ma non decisiva, questo è fuori di dubbio. Però entrambe le squadre stanno vivendo un momento decisamente particolare. La Juve sta vivendo un momento in cui la Roma è galvanizzata dai nuovi acquisti arrivati con il mercato di gennaio. Credo che abbia fatto il miglior mercato in Serie A la Roma, perché ha preso l'unico vero giocatore in grado di fare la differenza nell'immediato. E quindi per il quarto posto ci bisognerà stare attenti, e 3 punti saranno fondamentali. Stessa cosa per l'Inter, che tra poco, che vincendo potrebbe veramente mettere non un'ipoteca sullo scudetto, perché la strada è ancora lunga, però comunque vivere con diversi punti di vantaggio. In questo momento credo che siano 8.
8 con una partita in più. Sì, esatto.
Esattamente. Sì. Credo che sia un lusso che per una squadra che non ha una sola competizione sia veramente fondamentale. Quindi bisogna anche valutare un aspetto. Da quando è arrivato Spalletti, la Juve comunque sarebbe terza in Serie A, ma il distacco dall'Inter è aumentato, quindi credo che sia veramente la partita decisiva per capire chi è la vera favorita per lo scudetto. Se dovesse vincere l'Inter, credo che avremmo veramente il nome della lepre da inseguire.
Sì, già adesso, insomma, col Milan gioca a Pisa, se non sbaglio, quindi è una partita un po' anche delicata.
Il Milan ha perso soltanto contro squadrette.
Sì,
ha perso punti, non partite. Sì,
perché il calcio di Allegri è questo.
Sì. Lo sappiamo. Sì, bene,
Pisa-Milan domani alle 20:45.
Sì, e quindi anche lì. Così vediamo come va. Caro Domenico, credo che ti devo lasciare andare, perché se devi
oggi alle 20:45, scusate,
oggi
stasera,
gioca prima il Milan
stasera,
e poi l'Inter stasera. Con la Juve, dicevo, ti lasciamo andare perché sono le 3-10, se Locatelli è puntuale direi che non ti puoi neanche catapultare, quindi
no, più che altro ti diamo una notizia che forse, essendo al telefono con noi, magari non sapevi ancora neanche tu. C'è una notizia, ce l'ha segnalata dalla regia, l'abbiamo verificata, un infortunio di Thuram che potrebbe non essere disponibile per domani per un colpo alla caviglia preso stamattina in allenamento, quindi altro spunto per la conferenza.
Quello è anche Igor Tudor, che ha firmato con il Tottenham, e quindi due notiziole
col Tottenham.
Fino a fine stagione, sì. E quindi si è piazzato,
quindi rischia di saltare l'unica parte di Juventus-Inter che poteva essere riconducibile a San Valentino, l'amore tra due fratelli.
sì.
È veramente un ossimoro Juventus-Inter a San Valentino adesso.
Sì, diciamo che crea anche crisi familiari, credo, in questo momento.
Sai che io conosco un sacco di fidanzati che sono uno lui dell'Inter e della Juve, o viceversa, ma proprio tanti.
Proprio la partita di San Valentino, poi c'è Milan-Inter l'8 marzo, sono mirate queste date, diciamo. Antifamiglie, anticoppie. Va bene, grazie, ciao, Domenico. Ciao Domenico, ciao.
Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
Grazie, altrettanto, te, grazie, ciao, ciao, mille.
Oh, dunque, c'è già chi è pessimista subito, sì, su quest'ultima notizia che riguarda Thuram. Naturalmente aspettiamo indicazioni ulteriori che non ci darà Locatelli, ma magari ce le darà la Juventus direttamente su questo infortunio in allenamento di Thuram. E quindi c'è già chi dice: con Commanders accanto a Locatelli è meglio non presentarsi al
neanche, tra zero tavolino, così evitiamo anche gli infortuni, il rischio
per, sulla direttamente per il a Istanbul e risparmi un viaggio, diciamo così.
Sì, guarda, c'è Valerio da Pisa, stavamo leggendo anche qua la notizia: Michela Moioli ha vinto il bronzo nello snowboard, e quindi insomma un'altra medaglia che arriva nel nostro medagliere. E poi Luca dice: con Commenne secondo lo... ah, ecco, sì, scusami, era questa.
Pensavo poi fosse... c'era quella di Massi da Forlì anche: cari professori, una Juve con un bomber, un centrocampista con i piedi buoni avrebbe voluto competere ad altissimi livelli, in più le nostre seconde linee non sono all'altezza e giocando ogni 3 giorni ci vorrebbero cambi all'altezza, ogni tanto Cambiaso va messo in panchina, aggiungo con rammarico la pochezza e il nostro peso politico, il disastro VAR, se la tecnologia applicata così è incompetenza o è già deciso, ti dice Massi da Forlì. Sì, stiamo sulla parte che riguarda il campo e direi che è così, nel senso che si è visto a Monte Carlo quando ha fatto un turnover più massiccio,
sì,
che obiettivamente sì. C'è una differenza, però è anche vero che per esempio Boga e Holm sono entrati bene.
Boga, infatti, guarda, volevo una cosa che volevo chiedere a Domenico, ma effettivamente con la conferenza fra poco dovevamo liberarlo. Boga, ma a me sta stupendo in positivo, no? Nel senso che io avevo un po' scherzato sul fatto che Spalletti avesse chiesto un attaccante che fosse la boa centrale, fisicato, e gli hanno preso Boga.
Il piccolino che scarta sulla fascia.
Però è anche vero che aveva anche chiesto un ricambio, diciamo così, di Ildiz. E Boga penso che lo possa fare alla perfezione.
Ma anche
se
di là, tra l'altro,
quello di Sassuolo, e se anche quello che abbiamo visto in questi pochi minuti. Infatti, prima, mentre ragionavo sul fatto di McKennie con Seisau, sì, eccetera, e secondo me anche un Boga messo a fare il terzo dall'altra parte, quindi al posto diciamo di con Seisau, potrebbe non essere male, detto che lo Zegrova che abbiamo visto contro la Lazio è impresentabile, ragazzi, cioè non
fa 2 o 3 cose buone tecnicamente, ma poi gli manca il pezzo.
L'altra sera eravamo allo stadio, diceva proprio così: non serve a niente, no? Perché fa sempre la stessa giocata, tenta sempre di saltare l'uomo nella stessa parte, che dopo che l'hai fatto 3 volte
ti studiano,
lo capiscono.
Poi non lo fanno più, certo.
E poi non ha mai, mentre con Seisau comunque, oltre che rientrare e tirare, ha anche lo spunto in fondo, il cross col destro. Zegrova il destro lo usa proprio solo per scendere dal letto, come si diceva una volta, no? E quindi diventa complicato. C'è un giocatore che, invece che crearti delle soluzioni, rischia di limitartele ulteriormente.
Sì, Boga, l'unico dubbio, leggendo anche la sua intervista che ho visto oggi su Ruto Sport, dove dice che lui 2 mesi non ha neanche mangiato, cioè
sì,
in una
condizione veramente
fisicamente a terra. Bisogna capire, siccome sono i 2 mesi scorsi, non 2 mesi che poi uno si è aggiustato, bisogna capire quanti minuti possa avere nelle gambe. Come spacca partita abbiamo capito che può fare delle cose importanti. Dal primo minuto bisognerebbe sapere esattamente quanti minuti ha nelle gambe. Se sono almeno 60, sì, puoi rischiare di farlo giocare dal primo minuto. Se sono di meno, ovviamente è meglio metterlo nella ripresa. E poi a centrocampo, tanto per rispondere, dice, con Meners, no, chi ci mettiamo? Cioè, o sposti McKennie come al solito,
tanto
lo metti lì, però poi ti manca di là.
E a meno che appunto spostando McKennie recuperi Miretti, che allora
metti
a quel punto
Miretti
potresti con
mettere anche Cabal terzino, Cambiaso esterno, in modo da avere una,
che a me comunque
un po'
Cabal
più di copertura,
non dispiace, se devo dirti.
No, anche lui è uno da un tempo, per
sì,
adesso,
in
però,
questo
insomma,
momento. Ma infatti io anche un'altra cosa che dico spesso è che secondo me una volta recuperato al 100% Cabal, Cambiaso qualche panchina in più se la fa, no? Nel senso che comunque Cabal comunque è un altro che ha un bel motore, cioè quando parte su quella fascia di chilometri ne fa e non è male neanche in fase di conclusione, per cui potrebbe essere un'alternativa plausibile.
Oh, andiamo con un vocale, sì, va Cristian, che dici? Vai.
Ciao ragazzi, Giampiero da New York.
Ciao.
Una piccola chicca su di
Gregorio. Da te.
Gregorio purtroppo è figlio del calcio moderno, è un portiere moderno, bravissimo con i piedi, bravissimo nel iniziare l'azione da dietro, ma non è un portiere nostro della storia italiana, della storia della Juve, come era un Buffon, Peruzzi. Infatti mio figlio 16enne gioca a portiere, io glielo dico sempre agli allenatori che vengono a vederlo, dico: guarda, il mio figlio è un portiere classico, non è un portiere moderno. Poi per domani io spero Cambiasso in panchina, giocherei con Kostic, mi farebbe molto piacere se riuscissimo ad accentrare Yıldız, ma si è visto anche l'altra sera con la Lazio. Cioè lui centrale non credo si trovi meglio,
ma
infatti
sai che
lui
anch'io
cerca
lo penso
sempre di spostarsi, deve essere libero come sta facendo il coach Spalletti, che sta facendo bene. Io spero domani di vincere, perché qui sono circondato da interisti quindi forza Juve sempre.
Anche a New York,
cioè, vedi, da New York il coach giustamente Spalletti, perché certo, è terminologia all'americana
anglofona direi, sì.
Ma guarda, sulla cosa di Yıldız l'ho detta nella mezz'ora in cui non c'eri, stavo dicendo proprio quello, perché anche qualcuno prima diceva io accentrerei Yıldız.
No,
io in realtà ho la sensazione che Yıldız renda meglio un po' più sull'esterno, perché è più imprevedibile paradossalmente, perché lì in mezzo poi rischi di che deve solo tra virgolette spostarsi la palla e tirare, e forse è più leggibile che non di là, dove può andare sul fondo, crossare, tirare, poi lui tira di destra o di sinistro, quindi ci sono più
poi
variabili.
Poi sugli esterni c'è meno traffico, da saltare uno di solito, in centro almeno due se non tre, e quindi anche il dribbling sull'esterno ti porta subito ad avere dello spazio davanti, diciamo, che può essere per un cross, per un tiro. All'interno fai un dribbling e poi o trovi un compagno che si smarca, o se no devi farne poi un altro diventa molto difficile, insomma, perché in centro c'è più intasato. Poi mi sembra che lui proprio ami, anche quando partiva centrale si spostava di là dopo un po', quindi...
ma poi dicevo prima anche con la nazionale gioca lì. Per cui evidentemente
poi anche Montella ho visto che è venuto a salutarlo negli giorni scorsi.
Tra l'altro poi rinnovo la felicità, adesso ha messo un sacco di posto, speriamo che domani possa festeggiare con un altro gol a San Siro,
con l'Inter,
visto che...
ci prende, speriamo. Che continui in questa tradizione,
e anche a San Siro,
che però fosse anche un risultato più normale rispetto al 4-4 e 4-3 delle ultime due volte, va bene lo stesso.
Cioè sì, assolutamente.
Non ci offendiamo assolutamente.
Anche guarda, c'è Paolo da Formia che dice domani sera la Juve vince 2-1, ecco. Ma poi c'è tutta la parte precedente che dice, questa è tutta, sono quei messaggi che sono più per te che per me, Gigi.
Ah, dopo... quella sulle polemiche.
Sì, esatto.
Allora lo leggo io, ma vai. Dopo quel che è successo domenica scorsa con arbitro e VAR di Napoli, in base a quale criterio si designa un arbitro di Roma ed in più lo zainetto di Dora l'esploratrice al VAR? Con questo cartone animato intrattenevo mia figlia quando era piccola. Mentre su un altro campo si gioca Napoli-Roma, ma ci pensano a questo. Ad ogni modo, domani sera vince la Juve 2-1, ci dice il nostro amico Paolo da Formio. Sì, diciamo che Doveri stavolta a bordo campo, fa il quarto uomo, quindi deve tenere buoni gli allenatori. Eventualmente se ne deve preoccupare Spalletti e basta.
Esatto.
Che è un danno, tra virgolette, limitato in una partita del genere. Sul VAR, ragazzi, è inutile stare a girarci intorno. Le decisioni dell'altra settimana, nel giro di due giorni, hanno avuto un'influenza potenziale di 4 punti, perché 2 al Napoli e 2 alla Juve. È tanto in un campionato.
Anche
in cui...
perché saremmo noi davanti a quel punto.
Ma poi gli equilibri sono molto strani. Questo vale per Juve e Napoli, vale per tutte le altre. Cioè in questo momento, secondo me, il VAR dovrebbe fare un passo indietro. Però è anche vero che ormai c'è stato un tale elenco di precedenti che anche rimettere a posto le cose... Non è facile. L'importante è che da adesso in poi, dove adesso i punti davvero, poi è difficile rimettere in piedi la classifica, perché mancano dopo questa 13 partite, che non sono poche, ci sono ancora 39 punti dopo questi tre, però insomma bisogna iniziare a fare le cose per bene. E anche sul gol di Commeners comunque è uguale a quello che fu convalidato all'Inter con la Cremonese. Ora non si capisce la spiegazione diversa.
Perché... No, anche perché poi paradossalmente sono due episodi nella stessa azione, fondamentalmente.
Sì,
no?
Esatto, quindi lì sbagli due volte, oppure non hai capito bene quello che era successo in Inter Cremonese, perché qui è stata la stessa identica cosa, se lì è valido, allora può anche sbagliare il VAR, ma devi dire che ha sbagliato. Cioè, quello che secondo me ha fatto innervosire tutti, al di là delle decisioni sul campo che già avevano portato avanti col nervoso, è stato quello che è stato detto dal mondo arbitrale, in particolare Open VAR, perché credo che siano cose che sentirle clamorose così. E poi di nuovo le immagini che spariscono, quella dietro la porta che potevano chiarire dove era Meiners, dove era il portiere rispetto a Thuram, quelle non le hanno fatte mai vedere, ma sappiamo che i tifosi della Juve sono registi in proprio,
anche perché il tiro lo vede partire, quindi esatto, c'era anche quel problema lì. Andiamo con la pausa, ma leggiamo questo messaggio, perché Teresa, forse Terry è stata purtroppo profeta in negativo, perché dice: a giugno penseremo al portiere, domani bisogna solo pensare a cercare di vincere contro la squadra di Milano, anche se non sarà facile, magari segna con Menes con gol regolare, visto l'infortunio di Thuram
potrebbe verificarsi, giocare. Speriamo, con Menes, evochiamo, facciamo come la seduta spiritica,
poi se segna con Menes siamo tutti felici.
Colpo gobbo.
Vai, seconda ora.
Eccoci,
caro Dario. Vai.
Sì, siamo in attesa della conferenza di Locatelli, dovrebbe iniziare a minuti, quindi ovviamente la seguiremo insieme a voi. prima dicevi, no, di Pisa-Milan che apre un po' il weekend della Serie A. Leggiamo allora un attimo quali sono le partite. Pisa-Milan questa sera alle 20:45, Como-Fiorentina domani alle 18, Lazio-Atalanta anche domani alle 18, che potrebbe essere una sfida interessante perché insomma Lazio-Atalanta sono lì subito sotto.
Diciamo che la Lazio si gioca l'ultima chance per agganciare il treno.
Di rientrare, diciamo. Sì. Poi c'è Inter-Juve chiaramente domani sera alle 20:45, Udinese-Sassuolo alle 12:30, Parma-Verona alle 15, sfida salvezza di domenica. Cremonese-Genoa sempre alle 15, Torino-Bologna alle 18 sempre di domenica, Napoli-Roma, questa è bella perché ci interessa da vicino, certo. in tutti i casi,
speriamo tutte e
esatto,
due,
esatto, e poi Cagliari-Lecce chiude alle 20:45, intanto è iniziata la conferenza.
Vai col capitano allora, Manuel Locatelli, in diretta.
Sì, sì, è chiaro che è stata una settimana in cui abbiamo recuperato energie fisiche e mentali e ne avevamo bisogno, anche perché poi ci saranno tante partite ravvicinate. Credo che ci siamo preparati al meglio per la grande sfida di domani. Siamo carichi, siamo pronti e non vediamo l'ora di giocare.
E questa è quella istituzionale.
Sì,
diciamo.
sì, questa era inevitabile, no? Perché lo dicevo anch'io prima, è la prima settimana, l'unica di febbraio in cui non c'è stato il turno infrasettimanale.
È andata bene proprio prima di Juve Inter di avere questa settimana per lavorare per intero, insomma. Quindi e sicuramente la Juve dal punto di vista della comunicazione comunque qualcosa sta cambiando,
sì,
perché
sì,
la presentazione
sì.
di Ildiz in diretta con la firma davanti alle telecamere, adesso con Locatelli che
con Elkan che arriva,
esatto,
col volo apposta per...
qualcosina si muove, anche se non in quel campo in cui tanto i tifosi si aspettano che intervenga. Abbiamo ancora Locatelli, credo? Sì, abbiamo Locatelli.
Ce l'abbiamo?
Se no, andiamo
avanti. Se no, perché non stavo leggendo il messaggio di Paolo D'Ancona che dice: se manca Thuram, io metterei al suo posto e farei avanzare con metterei McKennie al suo posto e farei avanzare con Menes, fra Conceição e Ildiz. Forse è l'unico rimasto, ma credo ancora che l'olandese non sia un bidone. Lo scopriamo, credo, presto. Andiamo da Locatelli.
Sì, sappiamo tutti l'importanza della partita di domani, sia a livello mondiale che a livello prettamente sportivo, però sappiamo la loro forza, sono una grande squadra, hanno un grande allenatore, sono giocatori che giocano da tanto tempo insieme, quindi sono molto maturi e credo che a noi ci sia mancata un po' questa maturità, soprattutto in alcune partite, che poi alla fine fa la differenza di quei 12 punti lì, perché alcune partite dovevamo vincerle, anche magari partite sporche, però hai detto bene, credo che siamo molto più consapevoli, abbiamo molta fiducia in noi. Sappiamo tutti quello che dobbiamo fare, quindi dobbiamo avere questa personalità, essere sicuri di noi stessi e cercare di fare una grande partita domani.
Sì, è quello che dicevamo, cioè i 12 punti sono frutto dei risultati con le medio-piccole alla fine, che l'Inter difficilmente sbaglia, non abbia perso neanche un punto.
E invece la Juve purtroppo ne ha sbagliati tanti.
Diverse,
rispondo solo a Tony che dice: criticare Zegrov ed esaltare Miretti ci vuole coraggio. Sono gusti, Tony. Io lo Zegrov, sinceramente, io sfido chiunque abbia visto il secondo tempo della partita con la Lazio a dire che Zegrov è stato utile alla squadra. Tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto di là, con Cambiaso, con Ildiz e con Bogà. Continuiamo con col capitano.
Chiaro che poi si può sempre migliorare, noi abbiamo, secondo me, anche il mister ci dice sempre, abbiamo ampi margini di miglioramento e credo che è una cosa che stiamo cercando di fare anche in allenamento e si parte da lì per cercare di migliorarsi. Credo che siamo una squadra molto giovane, quindi questo a volte ci fa mancare un po' di maturità, però come ho detto prima siamo molto consapevoli delle nostre qualità, sappiamo dove possiamo far male, quindi bisogna essere fiduciosi e, come ho detto, soprattutto in queste partite bisogna avere grande personalità.
Diverse le tempistiche delle risposte rispetto a quelle di Spalletti, no?
No, Spalletti ti tiene lì un quarto d'ora, racconta dell'amore, della vita.
Esatto.
Invece
esatto.
Locatelli è uno più dritto, ma è un giocatore, insomma, non è di tante parole. Poi di solito l'ha sempre mandato a mettere la faccia nei momenti difficili.
Sì.
Per una volta può fare una conferenza pre-partita e quindi senza un risultato sulle spalle. Naturalmente anche questo dà un po' più di tranquillità, anche se credo che questa partita, insomma, di tranquillità ne lasci poca, a prescindere dalla situazione di classifica.
Con il contro rispetto a quello che dicevi tu dell'avere la squadra giovane, no?
Sì.
Probabilmente meno infortuni perché sono più freschi, ma un po' meno esperienza inevitabilmente.
Meno esperienza, specie in certi momenti delle partite del campionato, insomma, quando il pallone si fa pesante, il giocatore esperto ovviamente sa più cosa farsene. Ecco. Abbiamo ancora Locatelli? non abbiamo ancora Locatelli. Allora andiamo avanti con i messaggi. Naturalmente questo è anche il derby dei veleni, caro il mio Dario, e quindi certo. C'è Pippo dalla Germania che ce lo ricorda, per esempio. Non dico tutte le parole che scrive, no, cioè, perché sono un po' offensive,
la filtriamo,
diciamo,
Pippo.
Che va sulla disparità di trattamento da parte della giustizia sportiva, mettiamolo così, in generale, dove insomma gli illeciti accertati dall'Inter non hanno mai portato a penalizzazioni serie, mentre sappiamo benissimo come è andata per la Juve. Questo è un tema sicuramente che riguarda questa partita. Infatti io ultimamente la chiamo più derby della disparità di trattamento che non derby d'Italia, perché comunque la cosa più evidente è questa, cioè che due società a parità di situazioni molto simili in campo e fuori hanno un trattamento radicalmente opposto. Dopodiché possiamo dire che non è vero, ma se, insomma, i fatti poi sono lì davanti a tutti. Basta, c'è un lungo elenco, adesso è inutile fare tutte le vicende dal 2006 in poi, ma anche prima volendo, e quindi sappiamo che è così, caro Pippo, però farlo capire ai non juventini e soprattutto agli anti-juventini è molto complesso, perché partono da un pregiudizio, diciamo.
Senti, a proposito di San Valentino,
il tuo sentimento.
No, lui. Dicevo, a proposito di amore di San Valentino, no? Prima dicevamo di Tudor. Andrea ci dice: se battiamo il Galatasaray potremmo incontrare contro Tudor, giocare contro Tudor agli ottavi di finale, e sarebbe bello, ci dice Andrea. Così ripetiamo la notizia di mezz'ora fa circa: Tudor ha firmato con il Tottenham per ora, fino a fine stagione, come aveva fatto con la Juve, sì, fondamentalmente, certo, l'anno scorso. E quindi sì, effettivamente ci potrebbe essere questo affascinante
si conferma avversario. Uomo da squadra in corsa, diciamo, Tudor è sicuramente, comunque ribadisco, il suo lavoro dal punto di vista atletico in un anno così difficile col mondiale per club è stato buono, se non la squadra adesso non sarebbe in queste condizioni,
sottolineato anche da Spalletti.
Certo, vai
sulle, intanto ringrazio Claudio per quello che ha detto, che è un mio amico, e sulle critiche io sono sempre, ho sempre cercato di essere equilibrato. È chiaro che si aspettano tanto da me, ma credo che sia una cosa positiva questa, e le critiche poi dipende sempre chi le dice, chi le fa. Io ascolto chi è con me, chi, la società, quello che mi dice la società e quello che mi dice l'allenatore. Per quanto riguarda le mie prestazioni, credo che sto bene, mi sento in forma, credo che il mister mi ha dato tanta fiducia, e questa alla fine è una cosa molto importante. Poi è chiaro, stiamo giocando meglio, però sono molto contento di quello che stiamo facendo, di quello che stiamo cercando di fare, perché credo che siamo sulla strada giusta.
Sì, questa della strada giusta è un tema che anche noi spesso ripetiamo, al di là, c'è la volta che fai 3-4 gol ed è strada giusta sotto gli occhi di tutti, altre volte fai partite più in difficoltà. Va ricordato che con la Lazio era la sesta partita ogni tre giorni, mentre la Lazio non aveva giocato in Coppa Italia, quindi c'era anche un discorso fisico che secondo me in certe fasi della partita in termini di lucidità ha pesato con la Lazio, al di là di tutto anche la squadra che si allungava un po' troppo, insomma sono cose legate anche all'aspetto fisico. Però mi sembra che questo fatto che la Juve giochi obiettivamente 20 metri più avanti stia facendo bene a tanti giocatori, primo fra tutti Locatelli, che mi pare, no, di poter dire, Dario, che in questo nuovo modo di giocare si senta più a suo agio.
Sì, al netto della topica, diciamo, proprio di domenica sera, comunque effettivamente Locatelli è diventato di nuovo, mi viene da dire, insostituibile, ma non più solo perché non ha una riserva, no? Perché l'anno scorso un pochino si diceva anche quello, ma proprio perché effettivamente, secondo me, anche il nuovo modulo, no? Lo agevola un po', perché lui riesce a fare un pochino di più il suo gioco, pur non essendo un regista, e non lo sarà evidentemente mai, però riesce probabilmente a essere più decisivo, riesce a essere più determinante anche nel recupero palla, e soprattutto con il centrocampo che si riempie un po' di più, insomma, riesce a dare quell'aria alla manovra, diciamo, che comunque invece prima non riusciva a fare.
Non riusciva a fare, e poi soprattutto, comunque va ricordato che lui è l'uomo d'equilibrio di questa squadra, quindi metterne un altro sopposto, abbiamo visto, quando non c'è lui si vede.
Ma infatti per quello ti dico, lo step secondo me lo vedi proprio lì. Cioè c'è stata una fase anche di quest'anno in cui senza Locatelli la Juve giocava meglio. Sì. Adesso siamo passati dalla parte opposta, cioè senza Locatelli si perdono gli equilibri.
Sicuramente, vediamo un po' ancora qualche messaggio dei nostri amici. Dunque... c'è qualcuno che ce l'ha con Cambiaso, mi pare di aver letto da qualche parte, però
sarà strano.
Andrea da Mugnano, dunque Cambiaso soffre di deficit dell'attenzione, qua andiamo sullo psicologo, mi sembra quelli che ci dicono a scuola, sai, del ragazzino col certificato eccetera. Si deve far curare, dannoso per la Juve emblematica, la rimessa con le mani che tirò sui piedi non si era mai vista in Serie A, ed io nemmeno nei tornei
aziendali, avevo mai visto un errore del genere, gli danno 1 milione di euro, che fortuna, eccetera eccetera. Poi Opendati era come bambini di 2 anni, vedi, tiro all'ultimo minuto contro la Lazio, insomma lui ce l'ha con questi due giocatori. Ripeto, Cambiaso è un po' un mistero glorioso, nel senso che è passato da essere l'uomo in più della Juve ad avere queste amnesie anche all'interno di una partita in cui fa anche cose buone, sì. Perché con la Lazio fa il cross del 2-1 per esempio, sì. Poi però se ti addormenti lì, la gente poi si ricorda più l'errore che non la cosa buona, perché funziona così,
ecco,
insomma.
Io qua mi permetto però di dire, vai, una cosa: ero allo stadio domenica come al solito, i fischi a Cambiaso quando è uscito dal campo non, no, mi sono piaciuti, sì, non, certo, mi sono piaciuti, perché tu comunque stai fischiando un tuo giocatore che non è che, cioè, oltretutto quello che si può dire di Cambiaso è che non è che stia giocando svogliato, no, è che lui proprio in questo momento spesso fa le scelte sbagliate. Però poi ci sono le immagini da bordo campo di quando Kalulu segna il gol del 2-2, che lui esulta come un pazzo, cioè è uno che ci tiene tantissimo, forse ci tiene talmente tanto che vuole fare più di quello a volte che magari potrebbe, dovrebbe fare, e quindi incappa poi, diciamo, nell'errore anche abbastanza grossolano. Però secondo me fischiare un tuo giocatore nel tuo stadio dopo una partita che sì, qualche errore di nuovo l'ha fatto, però quello lì è il momento in cui secondo me devi stare vicino al giocatore.
Sì, perché tanto, ripeto, la rosa della Juventus è questa, poi si faranno tutti i ragionamenti alla fine dell'anno. Quest'anno arrivare nei primi quattro non è per niente facile, no, e c'è bisogno del contributo dei giocatori, soprattutto in quei ruoli dove non c'è tutto questo ricambio obiettivamente, e quindi ci va il recupero, e il recupero passa anche per il comportamento del pubblico.
Anche perché, proprio in funzione del quarto posto, uno prima di, stavo facendo momento locale, noi adesso abbiamo l'Inter domani, poi prima e dopo il Galatasaray abbiamo come Roma, che sono le nostre dirette concorrenti, esatto, in questo, esatto, momento, proprio per il quarto posto, no? Quindi alla fine di queste 5 partite potremo veramente avere un'idea in più di quello che sarà il destino di questa Juve di quest'anno, perché è chiaro che se domani è una partita, diciamo, da tripla, no, come si dice in questi casi, ma forse lo sono anche le altre due, perché il Como sta giocando benissimo, la Roma a Roma comunque è un'avversaria temibilissima, e quindi puoi venire fuori con 9 punti o con 0 paradossalmente.
Bisogna fare molta attenzione,
è molto pericoloso,
sono tutte e tre battaglie da giocare con intelligenza innanzitutto, con consapevolezza, ma anche con le forze che saranno quelle che, certo, saranno, e quindi vanno gestite con giocatori come Boga, che secondo me potrebbe diventare interessante, anche lo stesso Holm,
sì.
Se poi qualcuno dei soliti che entrano e non danno contributo iniziasse anche a dare segni di risveglio tipo Openda, non sarebbe male, perché è vero che quel tiro che ha fatto è stato imbarazzante, girata di testa un po' meglio alla fine, però insomma l'ha tirata fuori anche quella, insomma di occasioni ne ha avute, perché anche col Monaco è stato l'unico ad avere l'occasione nella partita, anche, sì, lì ha tirato, sì, non si sa bene come
la sua occasione, sì, in qualche modo, sì, no, sì, col campo, esatto, aperto,
sì, è arrivato bene fin lì, poi ha sbagliato completamente il tiro.
Guarda, neanche a farlo apposta hanno chiesto a Locatelli proprio una domanda sui fischi a Cambiaso, e lui dice ad Andrea: sono molto legato, ti ascolta, deve lavorare, fare quello che sa fare, mette sempre il massimo in campo, non si tira mai indietro, solo il campo gli regalerà gli applausi. Quindi mentre io facevo questo ragionamento è stata fatta a Locatelli la stessa domanda.
E invece sul rinnovo di Spalletti, ovviamente Locatelli ha detto: non spetta a me dire questo, è ovvio, ma siamo contenti di lui, di come lavora con noi, di quello che ci dice, quello che ci trasmette, non ama che si parli di lui, me l'ha detto anche prima, sono contento di quello che ci dice. E quindi Spalletti ha detto: mi raccomando, se ti fanno male su di me tu stai vago, e poi cambia discorso velocemente, esatto, lascia perdere.
Tra l'altro sempre nell'intervista invece a Bremer, no, dice che Bremer ha detto che poi Spalletti li ha quasi rimbrottato lui e McKenny, perché dice che non gli piace che gli altri parlino di lui, quindi insomma quando hanno detto che si trova, che è il loro migliore allenatore o quasi, insomma pare che insomma gli abbia detto, non è che li abbia ringraziati, ma anzi gli ha chiesto quasi di non parlare di lui.
Parlate della partita, di voi, perché lui, esatto, vuole che siano i giocatori, esatto, i protagonisti, e credo che questo sia uno dei punti che lo rende anche più seguito nello spogliatoio, oltre, sì, all'esperienza, perché, sì, rispetto sia a Thiago Motta sia a Tudor, comunque i giocatori percepiscono questa cosa di uno che ha navigato un po' in tutte le acque, anche in piazze importanti, persino in nazionale, che ha vissuto cose belle e cose meno belle, quindi se la sa giocare bene anche dentro lo spogliatoio. E credo
nel frattempo è finita la conferenza.
È finita la conferenza, vedi quanto dura.
Sì. Quelle che in teoria sono le durate normali, standard, diciamo così, delle conferenze. Che...
E invece su Boga, che è stato suo compagno a Sassuolo, ha detto Locatelli, è stato bello ritrovarlo, ho trovato un ragazzo più maturo, se sta bene può determinare le partite, e questo è il concetto di base, se sta bene... ma a prescindere l'ha già determinata con la Lazio, quindi magari sì, se sta bene le può determinare giocando dall'inizio, forse questo voleva dire sì, Locatelli
con un assist e mezzo, mi viene da dire, sì, no? Perché mi sembra che quel colpo di testa di Openda sì, al finale nuovo, sia stato di nuovo, sia partito sempre
Calulo,
da suo,
non mi ricordo quelle parti là,
no, ma arrivava sempre da di là, quindi,
e quindi sarà stato lui. Sì. E poi che altro ha detto il buon Locatelli? Aspetta che andiamo a vedere.
Ah sì, guarda, qualcuno gli chiede se sente che questa è la sua miglior stagione. Dice: cerco di dare sempre il meglio in ogni allenamento, in ogni partita, non è mai mancato il cuore e questo conta tanto. Non so se sia la mia migliore, si vedrà alla fine come è andata. Perché poi c'è un'altra domanda in cui gli chiedono del gol, perché effettivamente gli mancano. Lui ha questo tiro, ecco, questo secondo me gli manca ancora un po'. La cattiveria di quel tiro che a noi ha fatto male contro
sì,
il Milan, ti ricordi,
no?
Quella rasoiata pazzesca, in realtà poi con noi ne ha fatto un gol simile, forse con la Roma, forse anche col Milan stesso, che però era stato deviato. Perché lui ha questo vizio, tra virgolette, di tirare sempre di piatto dal limite dell'area, col tiro che risulta poi abbastanza leggibile.
Ma ultimamente
no?
Ne ha tirati fuori di poco, diciamo un paio sì, di rasoterra che sono uscite di poco, quindi ci si sta avvicinando, chissà che sentendo l'area di San Siro in cui lui è cresciuto con la maglia del Milan, non senta anche l'altro derby, oltre a quello d'Italia, insomma, per essere super carico.
C'è Juventi Enologo su Twitch che dice: credo che sia stata una delle conferenze più inutili in assoluto. Ragazzi, le conferenze
dei
lo
giocatori,
sappiamo che saranno un po' così, anche perché se già gli allenatori non possono sbilanciarsi più di tanto, i giocatori probabilmente vanno con due freni a mano tirati, no? Quando vanno in conferenza.
Specie prima di Juve, Inter-Juve in questo caso, insomma. Sulla spensieratezza ci dice, dica, ma vuole dire qualcosa Luca?
Sì, sai che penso che il fatto che la Juve abbia annullato la conferenza di Spalletti prima di Napoli, penso possa riflettere questa roba qui della serie. Io non la faccio, prendo la multa, ma se la faccio ti mando qualcosa che non serve.
Ah, tu dici il messaggio alla Lega, dice, però sono obbligato a farlo, insomma, una volta alla settimana non muore nessuno.
No,
però
sei obbligato, la fai, ma non dici nulla.
Ah, sì, sì, ma questo lo fanno tanti, voglio dire. Sì, Spalletti sì, è uno dei pochi invece che quando parla dice delle cose, parla di calcio, insegna calcio, che anche solo per quello fa piacere ascoltarlo, sì, perché ti spiega quello che succede sul campo e non sempre tutti sono in grado di cogliere queste cose e quindi fa bene a sottolinearlo.
Diciamo che con qualche pausa in meno,
sì, qualche divagazione
celentanesche mi viene a dire, no?
Da conduttore televisivo, esatto, non da allenatore. Diceva sulla spensieratezza, ci può essere questa cosa di spensieratezza, ma queste partite si decidono nei dettagli. Eh sì. Dobbiamo imporre il nostro gioco e questa è la grande mentalità, insomma, che sta cercando di dare Spalletti, che a prescindere dall'avversario deve avere il controllo della partita. Poi ci saranno gli episodi, ci sarà tutto quello, ma l'avversario deve sapere che, insomma, è difficile toglierti la palla e imporre lui il gioco. Poi bisogna vedere se ci si riesce o no, perché ci sono gli avversari che a volte hanno delle qualità superiori, però in linea di massima la mentalità è questa ed è quello che forse nessuno si aspettava che Spalletti riuscisse a trasmettere così in fretta, almeno io mi iscrivo a quel partito. Ecco.
Sì. Poi gli hanno anche chiesto come si ferma Di Marco, perché insomma in questo momento è uno dei motorini dell'Inter, è tornato, no, un po' sulla cresta dopo una fase calante. Dice: Federico, voglio bene, l'anno scorso è stato criticato e quest'anno sta raccogliendo molto, anche se spero che domani non sia in gran serata, non sia una gran serata per lui, no? Certo, quando insomma.
Di Marco è sicuramente, diciamo, un giocatore importante, è diventato un giocatore importante anche a livello di nazionale. Sugli arbitri ovviamente sta alla larga dalle polemiche, non mi sento di dar consigli, ho un buon rapporto con tutti, sono disponibili al dialogo con me, io con loro, cerco di fare il mio lavoro e loro a loro, non voglio entrare in queste polemiche, loro danno il massimo, possono esserci errori ma è normale che ci siano, non mi compete creare polemiche, ecco, però ti competerebbe, questo lo voglio dire, cioè ci sono squadre adesso, senza arrivare, come dice Gasperini, a quelle società che hanno, così ho letto, sono rimasto abbastanza allibito, assunto degli ex arbitri per spiegare bene come farsi dare i falli da rigore o comunque in generale come indirizzare un po' l'arbitraggio
della serie,
di sicuro non è la Juve
della serie mi sono sentito toccare e ho detto wow che bello,
per,
no?
Esempio,
per dirne
oppure
una.
Quando lui dice che le panchine che saltano in campo, mi viene in mente quella dell'Inter per esempio, che sono dei professionisti nel settore fin dal 98, voglio dire, con la 4% che è partita a caccia di Ceccarini ai tempi, quindi evidentemente queste cose la Juve non le fa. Però per esempio nell'occasione di Cabal è vero che poi è arrivato il gol di Koopmeiners, che poteva essere tranquillamente regolare, perché rispetto ad altri nella stessa situazione era stato spiegato che quella situazione lì sarebbe regolare, però di solito le altre squadre cosa fanno? Giocatore a terra, pallone fuori, vanno tutti intorno all'arbitro e fanno casino finché non va a vederlo al VAR. Poi di solito quando va a vederlo al VAR, 90% delle volte, 99, cambia la decisione del campo. Poi bisogna sempre vedere quello che ti fa vedere il VAR, perché per esempio a Firenze gli hanno fatto vedere un po' quello che voleva. Sì. E quindi ho avuto il timore invece che per esempio lo mandasse col Napoli e gli facesse vedere solo senza il pestone, diciamo così, di Højlund. Quindi questo è sempre un po' a rischio. Credo che non ci sia una soluzione, non so se sei d'accordo su questo, perché tanto se l'arbitro viene con una certa idea di fare una partita di un certo tipo perché c'è la Juve, quindi le polemiche sicuramente, se vai in una direzione ci sono, se vai nell'altra no, tu puoi fare tutto il casino che vuoi, ma tanto...
Ah no, guarda, l'unica soluzione forse, ammesso che sia vero quello che ho sentito, cioè che siccome c'è stato l'episodio del gol di Kobmeiners si siano focalizzati su quello e non siano andati indietro fino a rivedere il fallo su Caballo, sì. Perché io ho sentito anche questa interpretazione qua, perché allora se quello non l'hanno davvero rivisto in quella situazione,
cioè,
lì
visto veloce, perché poi ho sentito open VAR in 6 secondi e ho detto no, una cosa di gioco.
Secondo me come si sta facendo in questo momento in Serie C, e l'ha fatto anche di nuovo la nostra Next Gen l'altra sera, la chiamata, la panchina che ha il jolly per chiamare, sì, la revisione del VAR, che allora dice allora aspetta, quello lì secondo me lo vai
a
rivedere.
Ma sì, anche perché poi non si capisce perché lì non guardano mentre a Bergamo vanno avanti un minuto e mezzo a guardare se per caso la sfiorata di mano. E poi anche lì sul gol si sono focalizzati non tanto su Thuram se influisce o no sulla visuale del portiere, ma se la tocca o non la tocca. Sì. Qui hanno cercato una cosa che non c'entrava. Però in linea di massima mi sono sembrati tutti molto predisposti ad annullare quel gol,
sì.
A partire dal fatto che è stato annullato in campo. Da quando è che non veniva annullato un gol in campo? Credo da prima dell'introduzione del VAR. Cioè da quando c'è il VAR, gli arbitri convalidano, guarda lì nella metà campo, poi il VAR guarda e ti dice è buono o non è buono. È una cosa molto particolare anche questa, che è una situazione comunque non semplicissima, perché non è che è un fuorigioco di 2 metri su un pallone, il guardaline vede fuorigioco, lo segnale, l'arbitro fischia in campo.
Sì, lì
è stata una predisposizione in generale.
È stato
diciamo
annullato. Allora, io ti devo dire che quel gol è stato fatto sotto la Nord, quindi quando io ho visto bene partire il tiro di Locatelli, ho visto che c'era Thuram davanti, per cui ho detto al mio socio di stadio, ho detto qua, se non riguardano il rigore, questo ce lo annullano per fuorigioco, perché la dinamica effettivamente dava. Poi è chiaro che se vai a vedere quello che dicevi tu prima, che dicevo anch'io, cioè che ci sono altri 3 casi in cui c'è stato esattamente la stessa dinamica, cosa, esatto, e il gol è stato dato, allora lì ti
spiegando girano le scatole. Proprio anche i motivi.
Sì, sì. Senso, 2 metri fuori dall'area piccola,
fuori area, il portiere che lo può vedere, non sei in traiettoria e in più sei a 5-6 metri, quindi non influisci sull'eventuale tentativo di parata del portiere. Ma infatti Provedel cosa fa? Il portiere della terza categoria in su, se pensa al fuorigioco,
alza la mano,
alza il braccio, fuorigioco, invece risgrida i suoi giocatori.
La cosa clamorosa è che in quella situazione lì, senza tu, cioè, Provedel la palla non l'avrebbe presa mai, perché il tiro, tra l'altro, dicevo prima, no, clamorosamente tira di destra, quindi il tiro va anche leggermente
poi
a uscire
da un suo compagno ulteriormente.
E quindi
Marusic,
senza Thuram, cioè, oggettivamente, secondo me, l'altra cosa che bisogna prendere in considerazione è lui avrebbe potuto fare qualcosa se non ci fosse stato Thuram, e in quel caso lì la risposta No, perché non l'avrebbe preso mai quel
tocca Thuram è ovvio.
E allora è diverso, certo.
Oh, tra l'altro, a proposito di Thuram, dice Locatelli sta bene, vedrà domani il mister, non sono allenatore, non faccio scelte io, vediamo se pretattica, se in realtà, o se pretattica il fatto che è stato fatto circolare di questo infortunio, non si sa, vediamo poi. Alla fine domani che cosa sarà?
Rispondo al volo a Valerio da Pisa che chiede come, perché Locatelli che fa la conferenza e non Spalletti, lo abbiamo detto prima, no? Probabilmente semplicemente perché ci sono tante partite da qui alle prossime giornate, nelle prossime 2 settimane, quindi si è risparmiato, diciamo, un'ennesima conferenza a Spalletti che farà il post partita di domani, poi il prego Galatasaray e il post col Galatasaray, e si è deciso di far parlare il capitano.
Sì, dare un'altra voce. È una scelta un po' originale, sì. Diciamo che in passato non è mai stato fatto di mandare un giocatore al posto dell'allenatore, in Champions insieme all'allenatore sì, quello è normalità, però vedi anche lì il diverso peso dell'ente organizzatore. In Champions c'è mai nessuno che si osa a non presentarsi alle conferenze stampa o ad andare solo al giocatore o solo all'allenatore. È così. Secondo me, ripeto, questo è il motivo ufficiale, ma c'è anche la volontà di tenere i toni bassi dopo che Spalletti ha detto quelle cose pirotecniche, diciamo, sugli arbitri non professionisti prima di Inter-Juve.
Sì,
ci sta, sarebbe saltato fuori sicuramente la questione arbitrale prima di Inter-Juve, già salta fuori di suo. Se poi c'è stata questa frase della settimana prima, abbassiamo i toni.
Mi stupisce che, visto che è andato Locatelli, io prima Domenico Marchese dicevo mi aspetto una domanda sulla reazione magari all'errore di domenica, e non è stato preso in considerazione, cioè non c'è stata la domanda su di lui.
E va bene.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
E rieccoci.
Vai, volata finale, sì. Volata finale dopo la conferenza di Locatelli, che sicuramente, diciamo, non ci ha dato grandissimi spunti, no. Diciamo la verità, se vogliamo aggrapparci a quella cosa che ha detto, che Thuram sta bene, però non so se è una cosa diplomatica oppure no, poi non spetta a lui sicuramente dire chi è convocato e chi no, o chi ne.
O chi
no.
Chi ne.
Ah, a proposito di chi ne, c'è qui Luca che segnala che su change.org sì. È spuntato un link per firmare e chiedere dimissioni di Rocchi, perché lui aveva detto: se anche ci fosse qualcuno che ha solo il dubbio che ci sia malafede, io mi dimetto. Ecco, credo che di dubbi qualcuno, non uno.
Adesso sono curioso, quando abbiamo finito vado a vedere quante
firme ha già raccolto. Perché qui non è solo i juventini, petizione. Caro Rocchi, che no. Poi si sa che sono quelli un po' più attenti, e ripeto che si fanno la moviola in proprio, perché ancora non hanno capito che 40.000 dello stadium sono anche registi, nel senso che loro col cellulare ormai, sì, ormai sanno che bisogna farsene in proprio, perché quella che ci fanno vedere molto spesso è una cosa un po' farlocca e commentata in modo ancora più farlocco, e quindi uno se la fa in proprio e dopo un po' la verità di quello che è successo in campo viene fuori. Quindi, caro Rocchi, qua a casa Juve trovi molto molto duro, anche perché in questo campionato obiettivamente, al di là delle cose incredibili che ho letto, che l'Inter sarebbe l'unica squadra che non ha ricevuto favori arbitrali, non lo so io, forse su Narnia o da quelle parti lì,
ma chi l'ha scritto?
Non lo so, l'ha detto Calvarese.
Il nerazzurro.com l'ha scritto.
Può darsi, comunque l'ho sentito riportato da Calvarese, che citava ambienti arbitrali, quindi evidentemente hanno quella convinzione lì, però al di là di questa convinzione un po' così astrusa, un po' da mondo delle favole, direi che la Juve ci ha rimesso diverse situazioni che potevano essere punti. Sicuramente a Verona sarebbero stati punti, probabilmente con la Lazio sarebbero stati punti, perché una partita
all'andata
in cui,
quasi di sicuro
al ritorno pure,
ma ritorno pure perché avevamo 0-0,
se giochi in contropiedi e se vai in svantaggio poi devi cambiare modo di giocare, non è detto che tu riesca a fare 2-2, tra l'altro,
no, anche perché eravamo ancora 0-0 in quel momento, quindi 0-0. Anche la Juve poi da sotto ha dovuto fare un gioco chiaramente diverso,
che poi statisticamente la Juve quando prende il primo gol non vince la partita
nel casinone, diciamo, di domenica qualche cosa di buono l'abbiamo tirato fuori. Qui c'è anche Alessandro da Taranto che dice: mai più copi in campo, addirittura per domani. L'unica cosa che mi fa paura purtroppo è la squadra di arbitri, vedete chi c'è al VAR, mamma mia. E poi almeno chiude con un fino alla fine. Non lo so Alessandro, io questo è il motivo per cui ti dicevo che io gli arbitri non guardo neanche chi sono, vado, mi guardo la partita, non voglio già pensare prima che ci sia della
tanto ormai,
dei concetti.
Sono talmente tanti gli arbitri che l'hanno combinato.
Poi quando li vedi, poi almeno mi faccio venire il fegato bacio dopo. Solo sul momento, no? Perché se già parto
e solo
48,
se non si è vinto,
48
quindi, diciamo,
ore prima diventa complicato. Esatto. No, perché poi sai, ci sono anche le volte in cui hai l'episodio a sfavore, però vinci lo stesso.
Esatto.
Allora, non te lo ricordi neanche più, no? Non mi piace il mettermi già con
le
disperazione,
mani avanti, diciamo, no.
Anzi,
però
poi quando vinci con l'episodio a sfavore dici: vedi, abbiamo vinto anche nonostante ci sia stato l'episodio contro. Allora,
sì, è così, però a volte invece questa squadra non è ancora così forte.
No, certo. Oggi purtroppo non possiamo.
Di un arbitraggio corretto, io non dico di un arbitraggio che ti dà dei favori, semplicemente che riconosce quello che è successo in campo e anche magari che venga riconosciuto nelle moviole, eccetera, perché quello che mi ha dato più fastidio di tutto, al di là degli arbitraggi, è quando ti fanno vedere solo un pezzo dell'azione e non tutta, e allora lì le cose lasciano,
sì,
pensare
poi ci sono
male, diciamo,
quelle famose frasi: se ti mando questo fotogramma, se
quella
ti mando l'altro, quella ragazza,
no, ma anche Højlund e Bremer, sì, che sì, non sì, l'hanno menata per una settimana finché non è andato il rigorino al Napoli a Genova, ma lì c'è il pestone di Højlund e tutte le immagini delle moviole partono da subito dopo. Perché
sì,
dovete fare queste cose? Non mi sembra corretto.
Senti, diciamo, in attesa così del direttore, che forse avremo a breve, mandiamo qualche vocale.
Vai.
Buon pomeriggio. Una domanda.
Vai.
Preferireste avere un attaccante alto, grosso, un centravanti,
Holland,
che tira 10 volte per fare un gol, oppure un centravanti non tira mai in porta?
Cioè, hai finita?
È come dire, meglio essere ricchi e in salute o poveri e malati, voglio dire.
Ma no, in realtà, cioè, le due opzioni che ha detto, nessuna delle due, cioè 10 tiri per fare un gol,
che non è una grande statistica,
no, oppure diciamo, quello che non tira neanche, non lo so, non l'ho capito.
Non lo so. Comunque, uno grande e grosso lo voleva Spalletti, non lo volevamo noi. L'hanno cercato, ha provato a prendere, non ci sono riusciti.
Tra i due, è chiaro che è meglio quello che almeno un gol ogni 10 lo fa, però insomma, non è che mi hai detto uno ogni 3, allora mi può star bene, ma uno ogni 10 non è che cambi tanto rispetto all'altro. Io continuo a essere dell'idea mia, personalissima, che qualcuno condivide, pochi, che David possa fare un po' di più di quello che sta facendo e che continuando a giocare possa darci qualche soddisfazione in più. Vedremo alla fine dell'anno.
Sì, diciamo, magari nelle partite in cui si gioca più aperti, mentre quando giochi con le squadre chiuse lui è il primo che ne patisce, ma fa un altro tipo di lavoro che è quello di lasciare buco in mezzo in cui si inserisce McKennie,
però, Calulo. Per ora McKennie, esatto. Anche Calulo, è vero.
E quindi credo che glielo chieda proprio Spalletti, perché ha visto che di testa tanto non la chiappa e quindi dovrà buttare quelli alti in aria, diciamo, in linea di massimo un ragionamento abbastanza pragmatico. Vai ancora con un vocale, Cristian.
Buon pomeriggio Radio Bianconera, intanto sono orgoglioso della Fondazione Identità Bianconera che seguo e che a mio modo contribuisco a mandarla avanti, e dell'iniziativa contro gli arbitri, appunto Maresca e,
la diffida.
E Guida, ora non ricordo bene, comunque gli arbitri che hanno, gli ultimi arbitri che hanno seguito la parità Juventus-Lazio. Spero che la loro diffida vada avanti e, visto che la Juve non si difende, abbiamo Identità Bianconera che ci prova, sperando che questa cosa vada a buon fine.
Sì, venerdì scorso.
Nelle prossime settimane. Le
sentite che non c'eri tu, ti ho sostituito valentemente con due avvocati, solo. E ci hanno spiegato, vabbè, questa cosa no perché non era ancora successa, però c'è stata anche l'altra sulla vicenda di San Siro, che hanno dato un documento a sostegno del ricorso al TAR dei cittadini di Milano, chiedendo insomma che eventualmente venisse riassegnata la gara d'appalto perché ci sono delle presunte irregolarità. Questa di Guida e Maresca, una diffida basata sul fatto che se uno in un'intervista ti dice non posso arbitrare il Napoli perché voglio andare a fare la spesa tranquillo, devo portare i figli a scuola, allora non mi fa arbitrare neanche le rivali del Napoli perché nessuno vuole dare la croce addosso a Guida, anche se un po' sì, ma non troppo. Però è anche vero che vai condizionato, perché se poi devi pensare alla famiglia che è a casa e che rischia qualcosa se dai un rigore alla Juve, mi sembra che
gli fai fare Parma-Verona, gli fai fare Udinese-Cremonese, quelle lì,
l'altra retrocessione che è altrettanto importante. Voglio dire, ci sono altre cose che puoi sicuramente arbitrare, e credo che questo sia il significato della diffida dal mandare ancora Guida Maris, poi assieme, cioè, ma delle volte se ne cerca proprio Rocchi, diciamo la verità.
Senti, Baggio Baggeri ci scrive: ricordo che in un Atalanta-Juventus, me lo ricordo anch'io, mentre leggevo il messaggio, annullarono un gol a Mandzukic tornando indietro sino a un presunto gomito di Lichtsteiner in volto a Gomez, che sbatte scivolando da dietro sul gomito di Stefan, che era in possesso palla e copriva il campo. Io penso che preferiscano, se hanno una mezza opportunità, punirti, tutti apprezzano e tu vivi meglio anche economicamente. Questi, tutti gli altri apprezzano, tutti i non juventini,
c'è il clima generale molto più rilassato se sbagli contro la Juve che non se sbagli o se prendi un provvedimento a favore della Juve, anche sacrosanto, stanno lì per se proprio riescono a trovare qualcosa che in qualche modo possa inficiare. Esempio, il gol del 4-3 dell'andata di Azic contro l'Inter. Sono riusciti a dire che lì c'era un intervento falloso. Sempre Turam c'è di questo. Turam, ma sta un po' fermo anche tu. No, perché che cos'è quella roba lì? Un contrasto normale di gioco. Tira una pignata da 30 metri, il portiere dorme un po', va all'incrocio e arrivederci. Grazie, cosa c'era da discutere? Eppure sono andati avanti a dire che forse quel gol lì era da annullare. Bisogna mettere sul piatto della bilancia anche quello quando si fanno i conti della classifica. Bla bla bla. Funziona così, ma lo sappiamo da tempo ormai, purtroppo. Vocali?
Vai.
Ciao Bomber, sono Giacomo da Taxi. Io Bomber vado avanti sempre nella mia crociata, cioè quella che vorrei vedere una Juventus con due punte. Secondo me se Vlahovic stava bene,
lo so.
Secondo me l'avevamo già vista, perché quando ha giocato le uniche volte, due o tre volte che ha giocato con due punte, abbiamo creato molto, come adesso, ma abbiamo anche segnato. E quindi il mio sogno comunque sarebbe di vedere Ildiz come seconda punta, perché comunque lo vorrei più alla centrale, più vicino alla porta. Partendo sempre dalla sinistra, secondo me poi fa fatica a centrare la rete. Cosa ne pensi, Bomber, fino alla fine?
Ma Giacomo, non lo so, nel senso che non so se possa essere Yıldız la seconda punta della Juve, per quello che dicevamo anche prima, no? Yıldız sta bene lì, in quella fase di campo lì, perché ha più spazio per muoversi, perché se poi lo metti in area gli spazi si stringono. Yıldız è molto forte tecnicamente, ma è molto forte nello spazio, nello dribbling stretto proprio in mezzo a tre. E forse paradossalmente più forte con Seisao, no? Nel dribbling, quello proprio,
anche
proprio Zegrò, ravvicinato,
magari da fermo.
Esatto. Non lo so, io credo che possa essere una soluzione con David, perché David probabilmente con Vlahovic potrebbe fare molto bene quel lavoro, e allora a quel punto potresti giocare con Yıldız, David e Vlahovic, magari anche tutti insieme. È chiaro che a quel punto salta il con Seisao di turno, lì da capire se giocare appunto con Yıldız dietro le due punte, oppure se con David e Yıldız un po' più laterali e Vlahovic come punta centrale. Credo che questo Spalletti, quando avrà Vlahovic a disposizione, lo prenderà sicuramente in considerazione. E purtroppo tanto in questo momento è fuffa, tra virgolette, perché non abbiamo Vlahovic disponibile, e vedremo cosa succederà fra qualche settimana.
Sì, poi ricordiamoci che Del Piero, quando giocava la seconda punta, aveva di fianco David Trezeguet.
Sì, che veramente
Trezeguet è una cosa,
starnutiva,
con
segnava,
David è un'altra, insomma, esatto. Viene di massima. Questa è la vicenda. Oh, abbiamo il direttore.
Eccolo.
Vai, Antonio Paolino.
Ciao Antonio.
No, quello è più la faccia da marocchino.
È comparso marocchino.
Non nel senso, cioè, di marocchino maiuscolo.
Finisce in Ino, ma è un altro.
Esatto. Ragazzi, che magia. Mi avete trasformato in un ex calciatore.
Esatto, esatto.
Lo sono.
Però ti sentiamo.
Buongiorno,
comunque.
Ti sentiamo, non ti vediamo, ma va bene lo stesso. Benissimo. E tu, che sei stato, qualcuno ha definito la conferenza tra le più inutili,
eccoti,
in assoluto. Ecco, sei arrivato. Un nostro ascoltatore ha definito, credo sia stata una delle conferenze più inutili in assoluto.
Ci sono responsabilità, secondo voi? Lo schema, la formazione iniziale, le domande, le risposte. Diciamo che quello che da casa credono sempre sia una cosa facile, se tu addestri troppo un giocatore, facciamo uno schema alla lavagna,
sì,
no? Parlo con due prof, perdonatemi.
Alla Lim, vai alla Lim, vai, spiega.
Inutile non c'è mai nulla, parliamo di calcio,
sì, no,
parliamo
certo,
di calcio,
certo.
Gli altri sistemi, le altre cose, è una cosa. Poi ci sono le domande,
certo.
Poi anche le domande più ovvie, più banali, meriterebbero la risposta. Sto parlando in generale, non di quella di oggi. E quelle a cui non vuoi rispondere devi trovare risposta, ma senza preparare troppo il giocatore, senza preparare troppo. Cioè, se riempi di nozioni sui problemi che ci sono, sui problemi
è
che
potrebbero essere...
È
l'alunno che mi recita
fuori
la lezione a memoria, capisci?
È l'alunno lì che mi recita la... Bravo, lei
giusto?
Lei
vede, sembra quasi che faccia il prof. È così.
Sembra quasi che lei faccia il prof. Io lo dico così, ma non per salvare a destra o a sinistra.
No, ma dicevamo anche prima, però, in questa squadra, chi mandi che possa fare una conferenza stampa un po' più fuori dagli schemi? Nessuno. Non c'è né Buffon né Del Piero, quelli lì sì, li mandavi.
Il concetto
Montero,
di oggi, prof, la
vai.
Parola di oggi, vado alla lavagna.
Vai.
Maturità.
Bravo.
Maturità della squadra, esperienza, personalità. Allora, partiamo dall'aspetto umano. Quando ha parlato di essere il capitano, l'ultima domanda, il capitano è colui il quale sente quella responsabilità, ha qualcosa di più, ma il capitano deve essere anche un po' quello cattivo, quello che si arrabbia un po' di più con l'arbitro, anche se la tua squadra, anche se la tua società ti impone di dire che stanno arbitrando bene. Cioè, non so se rendo l'idea.
Hanno voluto abbassare questo... i toni, perché dopo la sparata di Spalletti è chiaro, insomma, ci sta.
E allora dobbiamo chiarirci su un aspetto. Intanto io quasi io non preparerei troppo le conferenze, perché bisogna viverle molto live, quindi le rendiamo belle anche con questi interventi, speriamo, per far riflettere a casa. Io pensavo al problema arbitri, perché il capitano della Juventus, che dice, devo essere anche un esempio per la mia famiglia, mi tocca il cuore, ma magari non tocca il cuore la sostanza dei tifosi. Che questa settimana, nel momento in cui presentavo le 11 vittorie consecutive dell'Inter per caricare la Juve, per sperare che arrivi anche la Juve a un ciclo, a una sequenza positiva di questo tipo, tornavano sull'arbitro, tornavano su quelli che sapevano già che sarebbe stato la penna. Cioè, capite che culturalmente cercare di dirottare il pensiero da un'altra parte, allora dici, o Locatelli che non viene... Guarda caso Spalletti non ha parlato prima del Napoli e prima dell'Inter. Vi devo dire qual è la prossima?
La Roma, è certo, sono tre squadre, diciamo, ovvio.
Ma come? Ma lei sa già queste cose?
C'è il bigliettino sotto ormai la manica.
Il giocatore non è preparato. Non è preparato.
Ormai non parlano più.
Non parlano più. Allora diciamo che non servono. Lasciateci fare le domande. Vi posso dire, tanto non ci ascolta nessuno. E se mi chiameranno, capiranno l'onestà intellettuale. Sapete che oggi sono stati richiamati in tre nella sala del preside?
Ah sì?
Sono stati richiamati in tre.
All'ordine.
Cioè, ragazzi.
Le domande si fanno così o cos'ha?
Capito? Se noi dobbiamo dire che Bogà è bravo, è bello, è biondo, forse non è vero. Se noi diciamo che questa è la stagione migliore di Locatelli, sarà pur vero, però dobbiamo andare anche oltre. Cioè, non possiamo poi dire che ci sono le domande tollerate e quelle intollerabili. Non so se rendo l'idea. Sì, quindi arriva impreparato lui, che è la prima. Però dico anche che serve questo cambiamento. È la prima, non funziona. Non ha funzionato benissimo, siamo d'accordo. Però io ci ho visto che questa Juve non è matura, non siamo stati immaturi. Nella nostra immaturità ci mancano almeno 12 punti. Ma cosa ha aggiunto in questi giorni dove stanno parlando tutti i calciatori della Juventus? Che siamo fuori dai giochi scudetto. Ma allora se ce lo dicono ci dobbiamo credere o non ci dobbiamo credere? E quando ve lo diciamo in radio cosa dobbiamo essere? Siamo più o meno juventini? Abbiamo il senso, respiriamo l'aria di queste conferenze. La prima è così, la seconda chissà, però...
Però diciamo anche che è una cosa nuova questo fatto che presentano Yıldız, che mandano il giocatore, ogni tanto un po' di cambiamento ci può... Alfredo Da Carpi, peraltro, ti fa i complimenti per la domanda che è stata, dice lui, la più provocatoria della conferenza stampa è stata la tua. Ti dice Alfredo Da Carpi, ti chiedo...
Alfredo, l'argomento mi interessava perché sapevo che interessava a te. Capito? Non mi devi fare i complimenti, non mi sto arrabbiando con te. Mi faccio capire la situazione. Cioè, a me... l'altra domanda... Ma l'Inter cos'ha più di voi? Nella vostra immaturità che cosa c'è concretamente? Domani la Juventus quante percentuali ha di riaprire un campionato? La Juventus teme questo periodo in cui devi essere maturo senza esserlo. Domani devi barare, col Galatasaray devi barare dal punto di vista della maturità. Perché se non è maturità, allora sono già condannato. Non possiamo subire il primo errore, passare in svantaggio e non recuperare. C'è qualcosa che non va. E allora l'altra domanda, sapete quale sarebbe stata? Ma quando Spalletti dice, avete visto quando vinciamo? Avete visto, cari ragazzi, che la Juve non fa così, non è così brutta, non è così poco forte. Però effettivamente quando puoi perdere i punti col Cagliari, con l'Atalanta, eccetera, eccetera, cosa aggiunge dopo? Questa è la squadra, questa è la qualità, mancano delle cose. Che cosa manca? Ce lo deve dire la squadra. Se no, se non ci rispondono, e chi ci prova, bravi. Chi non risponde, non Locatelli. Preparare troppo l'allievo porta a non ricordare la poesia a memoria.
È vero, ma anche perché poi c'è la difficoltà, lo dicevamo anche prima con Luigi, no Antonio? Cioè, sostenere, tra virgolette, l'interrogazione, che in questo caso è la conferenza stampa, non è una roba facile, cioè se tu non ci sei abituato, come l'allenatore che la fa tutte le settimane, il giocatore che ci va a spot, come è successo con Locatelli, probabilmente se non lo prepari hai la paura, mi metto panni Juve, che possa scappargli la cosa che non va detta, la risposta che non va data, può esserci questo?
Sì, perché nel frattempo magari hai ipotizzato due o tre domande. Io penso che in questo momento il nostro ruolo porti a non a cercare di essere più bravi e più belli. Ognuno chieda quello che vuole, ci mancherebbe. Anche perché, diciamolo, non è che chi è a casa o sui propri profili social o sulle proprie piattaforme ci vedo riflessioni che mancano al gioco del calcio, da filosofi, sì. No? Vedo dei gran bei copia e incolla di quelli che mi toglievo la soddisfazione anch'io. Sì, è vero, un sassolino nella scarpa. Però dico, questa cosa che fai notare mi porta l'attenzione alla squadra, alla formazione titolare. Parliamo di Thuram.
Dillo un po', perché non lo so, perché Locatelli dice che sta bene, ho sentito, però...
Però il tantam ci dice che la botta l'ha presa, quindi quando c'è la botta c'è l'infiammazione, che secondo me si può gestire in 24 ore con antinfiammatori di quelli leciti per tornare in campo, ma dà la possibilità di lanciare magari qualcosa di diverso. Io vi faccio due nomi: Bogà, Azic. Voi non li vedreste bene dentro, ma è come dire mandare uno allo scoperto no? In avanscoperta, in una conferenza senza essere troppo preparato. Allora faccio un passo indietro e dico: se recupero Thuram è quella formazione lì, altrimenti devi cambiare una pedina. Ma io ci vedo la spallettata con, ognuno poi sogni quello che vuole, ma ho sentito anche altri colleghi, Ildiz me lo vedo più vicino al nostro attaccante.
Seconda
punta, me lo vedo lì, e lì ti dà la possibilità di metterci qualcosa, maturità o esperienza. Se esperienza ci metto Kostic, se ci vedo, secondo me, se ci metto esperienza, Boga, benissimo, esatto, pensavo a quei due nomi. Azic è uno che può tirare da fuori, però attenzione,
magari
non
l'ultimo quarto d'ora, certo.
Magari l'ultimo,
ma
quarto
se gioca
d'ora,
due punti, però cambi modulo, però fai 3-5-2, cosa fai?
Fai 3-5-2, sì. E quindi sai,
speculare.
Speculare, 1-2-2, ma stiamo disegnando,
sì,
la
no,
Juve,
no,
così?
Sì, fantasiosa, sì, sì, certo, è ovvio.
Fantasiosa. Io ti dico che devi stare attento dal lato
di Margo,
di Kalulu, esatto, e lì non vado a toccare niente. Devo, se non ce la facesse Thuram, la logica mi porta a dire che non hai molte altre alternative se tieni McKennie a destra, perché Ildiz è con Sensao dal primo minuto, per me
no,
è più no che sì, detto chiaramente.
Ma
e quindi da quest'altra parte il dubbio potrebbe essere Cambiaso. Cambiaso ha bisogno, sai, messo sotto pressione fuori casa è una cosa, va recuperato il ragazzo, non solo con le coccole del capitano.
No, decisamente. No,
non
decisamente.
Basta, non basta, purtroppo.
Senti, invece, a proposito di Boga, no? L'intervista che l'ha rilasciato è stata molto bella, anche molto, molto accalorata. E lui poi dice che il suo gol più bello l'ha fatto proprio alla Juve. Insomma, noi ce li abbiamo, quelli che fanno i gol,
sì,
più belli alla Juve, no?
Anche Locatelli.
Anche Locatelli, cioè, proprio loro. Boga può essere qualcosa in più che un'alternativa a Ildiz, Antonio, al di là della partita di domani, no? Ma proprio come
in prospettiva. Perché
secondo me, lo dicevamo anche prima con Luigi, anche al posto di un Conceição non al 100%, un Boga messo dall'altra parte sarebbe possibile secondo te?
È sostanza, io l'ho visto in quello che ha, 15 minuti, 20 minuti,
sì,
è
certo,
una sostanza certa, è una sostanza più chiara, nitida, dai contorni definiti, rispetto ad uno Zegrova che non abbiamo ancora... Cioè, lui è arrivato, ha giocato la prima partita da convocato.
Sì.
Zegrova no, l'ha giocata dopo quanto tempo? Per quanto tempo? Allora dico, certo che penso che chi ha disponibilità di un 20 minuti sia meglio non metterlo subito. Però è sostanza, è durezza. Abbiamo visto anche la tipologia dei passaggi che fa. Cioè i campionati da cui arriva, i campionati che ha giocato in Italia. La Juve manca d'esperienza, ma manca anche, lui non è tra l'altro un ragazzino, manca del giocatore tosto, quello che vediamo nelle altre squadre, correre, difendere, tornare, ed è già allenato, già preparato per questo tipo di lavoro sporco che qualcuno deve pur fare, perché in definitiva il centrocampo ha i Locatelli che gioca molto basso, ha i Mecchè davanti alla difesa e sta facendo molto bene, sì, diciamocelo. Poi in un centrocampo, voi da due grandi, uno è un allenatore, uno è un ex giocatore, parlo di voi due,
certo,
ovviamente, e devi avere anche qualcuno che costruisca.
Certo.
E onestamente Thuram, il fastidietto l'abbiamo visto, cioè non è al 100%.
È un po',
questo colpo
che...
è da un bravo, sì, è da un po'. Quindi sai, l'infiammazione, subisci un colpetto, ma c'è qualcosa... Che parte magari da qualche settimana, che non ti lascia spingere in un certo modo. La voglia di esserci in Thuram immagino che ci sia, domani mattina verificheranno, per me verrà convocato per non dare vantaggi all'Inter, tra l'altro avete seguito il siparietto, Chivu ha detto ho chiesto al mio ufficio stampa di non farmi parlare, però qui mi hanno mandato, avrei voluto mandare Lautaro, cioè la frecciata ti arriva subito,
certo. Ma certo, questa, poi figurati
questa
l'Inter,
non puoi, bravissimo. Beh. E allora dico, ragazzi, pane, salame, coltello, chiacchierata, ridi, scherzi, prendi in giro, per la domanda o per la risposta, ma prima di tutto rispetto sempre per tutti.
Oh, poi ovviamente l'altro tema di Juve-Inter, che arrivano anche messaggi sempre su quello, c'è chi dice l'Inter cosa più di noi, un presidente del Senato, speriamo che la firma sulla partita non la metta la penna, insomma questo tema dei veleni.
Siete andati sull'arbitro, sui veleni,
sì.
Tanto arbitrano bene, ci hanno detto che arbitrano bene anche la squadra, cioè io non è che volevo, cioè, tanto ho un buon rapporto con Locatelli, ma deve capire che non è che gli chiedo allora come sta tua moglie, come stanno i figli.
Tutto bene in casa, no? Esatto.
Tutto bene a casa.
O non in conferenza stampa, se non altro.
La pagella del bambino, esatto, queste cose qua.
La pagella del bambino, se gioca ancora bene a calcio, se Mancino, eccetera. No, scherzo per farvi capire le dinamiche. Però il dialogo con gli arbitri mi piace, però è un tema caldo. Questo è il tema. Cioè sta saltando il sistema, bisogna far saltare il sistema. Noi ci proviamo con le domande, ma non contro Locatelli, contro la Juve, a favore della Juve. Io non vorrei vedere favori, ma neanche sfavori da Juve. Perché ieri quando ho sentito questo ragionamento, e sarebbe stato un approfondimento, ma non lo prendi andando a scavare e spolpando il fegato dal corpo, no?
Di Locatelli.
Di un ferito,
ma certo.
Di un ferito, poverino, che hanno messo lì. E che dirà, quando è che tocca a me l'anno prossimo? E il prossimo chi mi mandano? Cambiaso non te lo mandano fin quando non farà gol di tacco. Bremer
nella porta
te
giusta.
Lo mandano dopo. Nella porta giusta, hai capito? Cioè ci sono queste dinamiche che a casa devono capire, no? E noi ci scherziamo sopra per alleggerire questo tema scientifico del calcio. No, nel calcio devi fare un gol in più degli altri. Nel calcio devi fare anche tu un po' il furbo. Nel calcio devi lamentarti anche un po' tu. Non mi piacciono i simulatori, ma il capitano, io sono stato capitano di una squadra, e il capitano quando subisce un'ingiustizia deve parlare a nome del popolo che gli che paga, no? Non si va solo per gettare la maglietta o prendere gli applausi o ringraziare perché non ti fischiano dopo una sconfitta. E i tifosi in questo momento sono fantastici quelli della Juventus. Li ho visti a Bergamo quando abbiamo perso, li ho visti, li vedo tanti, anche sono sempre gli stessi. Allora dico, però ti devi arrabbiare, perché di fronte a certe decisioni o chiedere spiegazioni. Io oggi mi sarei aspettato, no, non facciamo polemiche, benissimo, benissimo, ma non per lui, perché è un buono. Però capite dove manca poi l'esperienza, la maturità, perché devi andare a rompere un po' le uova nel paniere, perché vedrete domani, profilo basso, Marotta lo dirà ai suoi, no? Ferrero lo dirà ai nostri, tutto quello che volete, ma poi chi rogna di più, chi gracchia di più, porta, non dico in confusione, ma nel calcio ci sta, però deve essere poi valutato bene. Allora il consiglio agli arbitri qual è? Cercate di non essere voi protagonisti, lasciatelo fare a noi. Lo prepari in un attimo, è una poesia semplice, non c'è neanche la rima baciata.
Sembra però quella di Ungaretti, non... diciamo, molto così,
ermetica.
A me piacciono le cose ermetiche perché devo arrivare alla sostanza, perché poi la gente reclama da noi, no? Perché non gli avete chiesto? Perché non hanno... banalissima. Ditelo a chi pagate il biglietto, se lo pagate.
Mi sa che siamo arrivati in chiusura,
sì,
caro direttore,
sì,
visto che sai che bisogna rispettare dei tempi, perché sennò poi in regia ci fanno assolutamente la testa.
Assolutamente. Io vi ho detto, io vi ho parlato di un caso senza fare i nomi,
sì.
Di un trio richiamato.
Esatto. Adesso vi devo lasciare perché devo rincuorare, ma è stato liberato.
Sono liberati. Una pacca sulla spalla.
Saluta i colleghi. E nessuno ha preso un bacio stavolta, ma pazienza, diciamo, va bene lo stesso.
No, forse ha preso anche il bacino.
Ecco.
Glielo chiediamo perché sta prendendo la macchina, ma è libero.
Grazie, ciao. Antonio. Buon pomeriggio.
Ciao. Sì, Luigi, guarda, non facciamo a tempo, l'abbiamo detto che Tudor è andato al Tottenham,
sì,
siamo
sì.
contenti per lui perché se lo merita e ha fatto un bel lavoro alla Juve con qualche problema.
Con potenziale sfida futuribile,
lasciamola lì. Ciao a tutti,
ci vediamo.
Venga Giulia adesso.
Sì, dovrebbe esserci Giulia e noi ci sentiamo domani a Tutta la Juve che vuoi. Ciao
e
a tutti.
Noi lunedì, ciao.
Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.